Buonasera a tutti, chiedo ai consiglieri di prendere posto. E al segretario di procedere con l'appello. Grazie segretario.
Buonasera, Angeli William, assente. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola. Assente. Bortot Mario.
Presente.
Bresciani Stefania, assente giustificato. Cazzanelli Paolo.
Presente.
Chebotti Roberto. Chiesa Ivo.
Presente.
Corradini Fabrizio.
Presente.
Possali Micol.
No. Presente.
Di Spirito Giuseppe. Assente. Divan Leonardo, assente giustificato. Fait Carlo. Presente. Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca. Presente. Galli Gabriele. Assente. Corici Omar.
Presente.
Luzzi Cristina. Miniucchi Andrea. Presente. Miurandi Arianna.
Presente.
Mullici Fatio. Assente. Plotegher Carlo. Pomaroli Riccardo.
Presente.
Pozzo Ruggero. Previ Di Mauro. Robol Giulia. Presente. Veronesi Roberto. Assente. Zambelli Andrea. Presente. Zucchelli Renato.
Presente.
Di Spirito è presente e quindi allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24.
Siamo in 24, possiamo iniziare la seduta. Eravamo in fase di discussione sulla delibera del DUP, nominiamo gli scrutatori. Francesconi, va bene? Zucchelli, scrutatore, va bene? Ecco, eravamo in fase di discussione, è entrato adesso anche il consigliere Angeli, quindi siamo in 25, eravamo in fase di discussione della delibera sul DUP, ci sono consiglieri che vogliono prenotare l'intervento? Prego, consigliere Pozzer.
Rompo il ghiaccio, spero di non rompere altro questa sera. No, alcuni appunti anche un po' confusionari rispetto al DUP. Guardavo con interesse e apprezzamento il consigliere Angeli, sempre così pronto. È veramente difficile seguire tutta la documentazione, tutto il lavoro di un consiglio comunale ed essere sempre preparati su tutto. È uno sfogo così di inizio intervento. Sarebbe bello essere sempre pronti, puntuali su tutto, invece a volte si va un po' a braccio, no? Io quest'anno per tempo, ma come in altre occasioni, avevo avanzato all'amministrazione una serie di sollecitazioni, no? Il direttore, dottor Amadori, ci aveva sollecitato dopo la prima stesura del, magari sbaglio come te, la prima stesura del DUP di luglio, ad avanzare delle richieste di inserimento, no? E richieste di inserimento sino ad arrivare alla bozza che ci viene presentata in queste serate, che è quella del 15 novembre di fatto, con la nota di aggiornamento. E le mie sollecitazioni all'amministrazione anche quest'anno sono arrivate puntuali e devo dire che premetto subito che rispetto all'abitudine degli scorsi anni ho ricevuto soddisfazione, perché magari vado a elencarle un po' velocemente. Sono intervenuto su alcuni temi che riguardavano lo sport a Rovereto, una denominazione errata di Agenzia Sport Vallagarina, ma quello è un errore di fatto materiale, e la mancanza di presidenza, ma ho già a colloquio, ho già avuto assicurazioni che se ne stanno facendo carico, e avevo avanzato una proposta ma che non è stata inserita, ma capisco che non sia semplice, che riguardava una maggiore perequazione rispetto all'erogazione di contributi nei confronti di società sportive, che ammontano a circa, come è scritto a pagina 54 del DUP, a 300.000 euro l'anno. Ecco, ho avuto soddisfazione rispetto a un tema che è quello che ha interessato anche alcuni di noi nella scorsa consiliatura, che è quello della destinazione dell'RSA di via Vannetti, no? Perché nel DUP a pagina 55 si esplicita la frase che è in programma per i prossimi anni la realizzazione della APS, di APSP Vannetti, della nuova RSA nell'area di via Ronchi. Ma io chiedevo di specificare, alla luce di questa nuova progettazione e alla luce della decisione del Consiglio Comunale scorso, che di fatto aveva deciso che l'attuale RSA sarebbe andata di via Vannetti, sarebbe andata in dismissione, no? E pertanto che in conseguenza si sarebbe liberata quella grande area urbana, perché se non la ristrutturiamo, la RSA via Vannetti, è logico e conseguente che dovrà essere abbattuta e si libererà una grande area urbana. Ecco, volevo inserire, e di fatto è stato accettato, il proposito che non appena quell'area verrà a liberarsi, si provvederà immediatamente a programmare il futuro. Ecco, è un tema che ha sollevato dibattito nella scorsa consiliatura. C'è molto disturbo. Io preferisco, se non, scusate, magari a volte sono io che disturbo, però veramente è fastidioso. Nella scorsa consiliatura c'è stato parecchio dibattito su questo tema e si è capito che veramente non era opportuno andare a ristrutturare quel vecchio edificio, costruito con delle modalità che solo a carissimo costo avrebbe sopportato una ristrutturazione. E ecco, però, siccome adesso alcune parti che pian piano si liberano vengono riutilizzate, vediamo in questi giorni l'inserimento del polo della psichiatria, è meglio che ci chiariamo subito che nel momento in cui comunque verrà dismessa la funzione RSA, quell'area, come ha provveduto l'amministrazione ad accogliere il DUP, quell'area urbana che verrà a liberarsi dovrà essere riprogrammata. Ecco, pertanto una prima soddisfazione. E un altro punto, che era quello di pagina 79, riguarda un po' quello il tema del recente passato, nel quale a nostro modo di vedere si è operata una modalità esageratamente cruenta nei confronti del patrimonio arboreo, che di fatto all'apparire di problematiche fitosanitarie, di fatto veniva, si dice, dismesso, per non dire abbattuto, insomma, ecco. E anche qui mi fa piacere che l'amministrazione abbia accolto la frase che esplicita che particolare riguardo sarà indirizzato alla tutela delle assenze arboree pubbliche e private con piani di prevenzione, cura e messa in sicurezza di situazioni naturalmente precarie. Ecco, di fatto un nuovo impegno alla preservazione. Ecco, mi ricordano dalla circoscrizione nord il consigliere Luciano Battiston quanto sia importante questo tema, no? Ne discutono parecchio, sarebbe bello anche avere il tempo di approfondire le numerose discussioni che avvengono in circoscrizioni, no? La tutela delle essenze arboree che eliminano sul nascere le isole di calore e che contrastano tutte, che contribuiscono a ridurre le cause che determinano un microclima più caldo all'interno delle aree urbane. E visto che ho citato la circoscrizione nord con il consigliere Luciano Battiston, mi viene da ricordare come lo stesso abbia nelle loro sedute di circoscrizione più volte sottolineato e stimolato affinché la città di Rovereto, intesa come amministrazione, si faccia carico di stimolare e agevolare la costituzione di nuove CER, comunità energetiche rinnovabili, no? Lo stesso consigliere se ne parla nel nostro DUP a pagina 7, ma in maniera un po', come dire, il Comune di Rovereto sta valutando le modalità, i tempi di partecipazione a tale iniziativa. Ecco, appare come la sindaca, non la gara, è andata. Ah, ecco. Dico che appare, è bello vedere che sta valutando le modalità, i tempi, però come dire, dalla circoscrizione nord chiedo questa attenzione a una maggior veemenza e interesse, no? Rispetto a questo tema. Lo stesso consigliere circoscrizionale Luciano Battiston, nel momento in cui adesso mi pare che ci si farà carico di sistemare la struttura della città della Piazza della Pace, addirittura prospettava la possibilità di inserire le pannellature sulle coperture della stessa piazza, no? Ecco, pertanto è uno stimolo ulteriore, questo qui non l'avevo chiesto, è uno stimolo che avanzo adesso. E andando avanti invece mi è piaciuto molto l'aggiunta che è stata fatta e che riguarda il principio di prevenzione e di tutela degli scarichi nei tombini stradali. Purtroppo in quest'aula probabilmente non ci siamo intesi bene a suo tempo, però è veramente un casino qui dentro. Si può dire casino? Registrato? Ormai l'ho detto. Ecco, perché probabilmente con l'assessore Mignucchi a suo tempo non ci siamo intesi bene, ma di fatto credo che il tema della tutela, della prevenzione rispetto al fatto che tutto ciò che cade nei tombini, vada a finire nei corsi fluviali, Leno e Adige, pertanto l'amministrazione fa piacere che abbia visto, che si sia fatta carico di dar corso allo sviluppo di idonee iniziative, anche di natura didattica e sensibilizzazione culturale, socioculturale, volte a relazionare il percorso diretto che intercorre tra tombini stradali e corsi fluviali. Ecco, la volontà è quella di sensibilizzare la cittadinanza al fatto che i tombini stradali non sono collegati alle fognature e al depuratore e tutto quello che gettiamo negli stessi finisce per inquinare torrenti e fiumi. Le azioni da porre in essere potrebbero richiamare analoghe iniziative già promosse da parte di altri enti istituzionali, mi viene in mente a Riva del Garda, no? Bravissimo, l'associazione Il Lago inizia qui, ci sono le città più vicine al mare che invece dicono il mare inizia qui, sta di fatto che sia mare che sia lago, ogni cosa che cade nei tombini non va nei depuratori, per lo più non va nei depuratori, a parte qualche caso, ma finisce di fatto nei corsi d'acqua. Pertanto questa attenzione inserita nel DUP è senz'altro motivo di soddisfazione. Ecco, sempre in tema ambientale, mi facevo carico di sottolineare come di fatto il monitoraggio ambientale, il monitoraggio della qualità dell'aria, no? Lo vediamo, viene spesso operato in zone che di fatto per loro natura non hanno, abbiamo parlato in questi giorni di come ci siano stati rilievi nella ZTL, ma è logico, se vogliamo parlare così, che in una ZTL dove il traffico è limitato anche le emissioni e le emissioni siano limitate, di conseguenza la qualità dell'aria sia buona. Ecco, stimolavo un attento monitoraggio da parte di APA anche dei luoghi più esposti a carichi inquinanti. Non è stato accolto, ma mi è stato spiegato di fatto che noi possiamo sì avanzare una richiesta, ma è l'azienda provinciale per l'ambiente che decide le modalità. Certo che noi possiamo diventare degli stimolatori in questo senso, vorrei anche in questo caso, su questo punto avere poi una risposta magari della sindaca, no? Di come siamo in grado di intervenire su APA perché i monitoraggi siano oggettivi in tutta la città e sono nelle zone dove si sa che carichi inquinanti non ce ne sono, insomma, ecco. C'è stato un altro punto che riguardava l'accesso ai CRM, no, che è difficile, non so se alcuni di voi hanno avuto modo nell'ultimo periodo di accedere ai CRM, l'accesso ai CRM è sempre più difficile, di fatto viene meno la possibilità di manutenzione di immobili da parte dei privati, diventa quasi impossibile perché demolire una parete, demolire un pavimento, demolire delle strutture, non si sa dove poi andare a depositare il materiale di risulta. Se vai al CRM te ne permettono solamente un secchio e se vai alle ditte specializzate quelle non possono accettare il tuo materiale perché possono accettare solo materiale proveniente da ditte che hanno il bollettario relativo, insomma, ecco. Pertanto di fatto un cittadino non sa dove buttare il materiale. Io demolisco per conto mio una tramezza, un pavimento e non ho modo di trovare dove andare a portare il materiale. Ecco, qua l'amministrazione si fa carico, aggiunto a seguito di questo stimolo, che sarà cura dell'amministrazione procedere alla valutazione di realtà che si occupano di riciclo. Certo che anche il materiale di risulta può essere certamente riciclato. Ecco, c'è un tema che non, anche sul quale stimolo la sindaca, perché è quello delle azioni di valorizzazione che stiamo mettendo in campo sull'area della ruina dantesca Orme dei Dinosauri e che ancora non prevedono, per quanto mi è a conoscenza, la messa in protezione. C'è sì una messa in evidenza, una valorizzazione di tipo turistico, ma non c'è una messa in protezione di queste orme che sono preziosissime per Rovereto. Bene, benissimo valorizzarle, più di quanto si è fatto sino ad ora, ma i paleontologi stanno insistendo sul fatto che hanno resistito migliaia e migliaia di anni, ma in questi ultimi anni si stanno rovinando. Ecco, è un tema del quale bisognerà farsi carico nelle discussioni. C'è un altro tema che riguarda le aree cani, e anche qua è stato aggiunto, grazie al mio stimolo, che oltre, e anche consigliere Coradini, no, accennavi la costituzione di aree cani, poi ne parliamo magari perché in periferia, ma io credo che anche il centro cittadino, e magari poi lo spiego, ha assoluta necessità, pertanto questo inserire, valutare anche altre zone, oltre a quelle citate dal DUP, che sono mi pare Lizzana e dove altro, insomma, ecco, è senza dubbio assolutamente importante perché è in centro che di fatto servono di più le aree, i 4.000 e passa cani che abitano Rovereto sono per lo più in centro e in centro le alternative sono poche, i padroni dei cani sono costretti ad andare nei parchi, nelle passeggiate, però non ci sono delle strutture ad accoglierli e purtroppo, per fortuna, tanti proprietari di cani sono anziani, non hanno modo di raggiungere le periferie, pertanto l'area cani è necessaria che sia in centro. Poi in centro anche è il luogo dove si creano i contenziosi, no? Rispetto all'abbandono di deiezioni. E con le aree cani in centro non ci sarebbero anche più scuse nei confronti dei proprietari, pertanto è bene aver inserito il valutare altre zone come richiesto, come proposto da noi. Ecco. C'è poi un altro punto che riguarda il tema che noi abbiamo spesso messo in campo, che è quello della necessità che la cura di parchi, dell'arredo urbano, della manutenzione del verde, sia delle aiuole, fioriere, rotonde, sia affidato a personale interno dell'amministrazione. Questo perché? Perché comunque l'attenzione, abbiamo visto negli anni, è maggiore se c'è una cura in house, se così si vuol dire. Non è stato inserito questo punto di richiesta perché mi è stato spiegato che è già in atto di fatto un proposito di questo tipo, non direttamente con personale comunale, ma attraverso la nostra società SMR, insomma, ecco. E pertanto va bene anche così, temi comunque da non dimenticare, da sviluppare. Ecco, una serie di proposte, che mi sono limitato a queste, che lasciano ancora diverse tematiche aperte per dare, come dire, io dico finalmente soddisfazione ai temi ambientali. Non ci sono solo temi ambientali, abbiamo avanzato nel tempo problematiche di tipo urbanistico, viabilistico, sociale, delle politiche sociali, per fortuna sostenute da un ufficio di valore ma dimenticate in molti aspetti. Ecco, ricordo lunedì scorso la diatriba con l'assessore Previdi. Io insisto col fatto che non si può svilire o mancare di rispetto a chi fa volontariato sociale, soprattutto in un momento di emergenza notturna, ecco. Ma ricordo ancora tema che non ho messo in campo ma che non andrà dimenticato, rispetto al quale magari se la sindaca avrà voglia di darmi una risposta: l'emporio solidale. Ancora una volta Trento è riuscito a superarci, no? L'hanno costituito in questo periodo un emporio solidale a Trento. Ecco, l'idea a Rovereto era partita molto prima che entrasse, che arrivasse nella mente, nei ragionamenti di Trento, però loro sono riusciti a concludere comunque prima di noi, che ormai ne parliamo da qualche bel anno. Ecco. Ho già parlato di RSA ed è purtroppo il ritardo che abbiamo è stata presentata lunedì l'RSA, è stata presentata prima in commissione e lunedì sera la cittadinanza, il nuovo progetto l'RSA Master Tool. Io mi sono permesso di avanzare un giudizio, per quanto si è visto, assolutamente favorevole, sia nella modalità architettonica, io sono più di sostanza che di estetica, ma la modularità, l'organizzazione interna degli spazi come ci è stata spiegata, e anche la bellezza estetica della struttura, credo che darà soddisfazione. Voglio però sottolineare che dovrebbe essere già finita e dovrebbe essere già piena se non ci fosse stato un contenzioso negli scorsi anni che è andato a ritardare il progetto messo in campo. Ecco, ho già ricordato alcune richieste importanti delle circoscrizioni, appunto le CER da Rovereto Nord, da Sacco San Giorgio quanto insistono sull'accesso ciclabile da ovest. È una necessità da ovest verso il centro, e lo stimolo a incentivare anche il parcheggio ad ovest della ferrovia per far sì che chi attualmente si reca a Trento sia ulteriormente incentivato a lasciare l'auto e a prendere il treno, adesso che da quando abbiamo la stazione Bifronte è ancora più facile. Ecco. E non ho sentito ancora interventi da parte dei consiglieri di maggioranza. Ho sentito i consiglieri delegati, rispetto ai quali ho poco da dire. Ho sentito Coradini, appunto, che quando parlava ha ribadito l'impegno a costituire delle nuove aree cani, però ripeto, in periferia servono a poco. In periferia siamo vicini ai boschi, siamo vicini alle campagne, sono molto maggiori i luoghi dove si può sgambare il cane. non so se è corretto di sgambare il cane, far sgambare il cane, eh? Far sgambettare il cane, ecco. Ma il problema è quello in centro invece, no? Poi Corradini sempre parlava di panchine sul Corso Rosmini e mi veniva in mente come l'assessore Stis, di fatto non so molti anni che ha rinnovato la struttura, l'arredamento, insomma, la pavimentazione e l'arredamento di Corso Rosmini. Pertanto, come dire, sento parlare di nuove panchine, sono problemi magari non importantissimi, però, come dire, ancora una volta stimolo sulla necessità che le spese abbiano la caratteristica di durare nel tempo. Io penso che un'amministrazione di questi tempi, con le difficoltà economiche conosciute, debba farsi carico, quando fa un lavoro, che sia un lavoro che dura tanti, tanti anni, non che debba essere ripreso in mano poco dopo. Ecco, mi ha preoccupato Corradini quando ha cominciato a parlare di piantumazioni, di tali nel follone. No, cosa vogliamo tagliare ancora? Il follone è rimasto un bellissimo cedro dove c'era la camera del lavoro. Ecco, beh, io ho subito pensato a quello, pertanto ecco, respiro un sospiro di sollievo. Ecco, consigliera Miorandi ha fatto un discorso interessante sul New Green Deal. Quando mi ha parlato di furgoncini elettrici, no? L'ingresso in città tramite queste a diffondere il verbo, tra virgolette, no? Ecco, speriamo che oltre che il verbo siano in grado anche di oltre che le idee, gli stimoli del Green Deal, siano in grado anche di trasportare, magari di farsi carico delle consegne in centro. Vi ricordate il dibattito in quest'aula? Anche questo era stato di fatto svilito, ma voglio dire, adesso arriva dalla stessa maggioranza, confido che questi furgoni elettrici possano farsi carico di più funzioni. Anche questo è un dibattito aperto, perché veramente entrare in abbiamo discusso di ZTL l'altro giorno e non abbiamo ricordato come di fatto tutti i giorni ci sono vecchi furgoni diesel, furgoni e camioncini diesel, anche datati, che entrano tranquillamente e circolano nelle ZTL. Pertanto, ecco, confido che anche questo sia un tema, ma vado a conclusione nel dire che non posso fare a meno di riconoscere che dell'inserimento quasi totale, insomma, degli stimoli che sono stati avanzati da noi. E mi fa piacere che non siano il dire di sì a una mozione, che poi, come è successo nel tempo, o a qualche, che ricordava, mi pare, il consigliere Galli, no? Come gli ordini del giorno anche collegati al bilancio, poi Gabriele mi confermi che vengono un po' dimenticati. Ecco, qua stiamo parlando di un inserimento del DUP, il DUP è l'atto, come si presenta l'amministrazione nei confronti della città, è l'impegno dell'amministrazione nei confronti della città, pertanto credo che questi inserimenti abbiano un valore ancora più, ancora maggiore. Pertanto il giudizio è senza dubbio positivo rispetto a questa modalità, anche perché, devo dirlo, le proposte, è un po' anomalo per me sentire che ci sono delle proposte che vengono accettate e recepite anziché essere svilite o addirittura derise, mi permetta Presidente, come è avvenuto sino al recente passato. Ecco, per quanto riguarda un momento politico, è chiaro che abbiamo dichiarato la necessità che chiunque voglia coinvolgersi in qualunque azione futura deve fare finalmente tesoro delle proposte che giudico sane e che abbiamo da sempre presentato in termini ambientali, ripeto, ma anche economici e sociali per Rovereto. Ecco, l'attuale reggenza ha voluto farsi carico di questo ragionamento e credo che il mio gruppo non potrà fare a meno di considerare questa condizione. Poi quel che sarà lo vedremo, staremo a vedere come proseguiranno i ragionamenti, ma devo apprezzare questa volontà di collaborazione che, come ho già detto, per noi è preminente. No, è preeminente la messa in campo di fatti più che di nomi o di ecco, sono questi gli unici contenuti ai quali facciamo e faremo dunque attenzione. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Pozzer. Durante l'intervento del consigliere Pozzer sono entrati i consiglieri Bettinazzi, Galli, Veronesi e Mullicci. Quindi adesso siamo in 28. 29? Scusate, ho fatto male i conti. Altri interventi? Consigliera Luzzi, prego.
Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi io vorrei aprire il mio intervento, che sarà sicuramente il più breve possibile, con un sincero ringraziamento alle minoranze. Nella serata di ieri un consigliere, oltre a ringraziare la macchina dell'amministrazione comunale, come di fatto era doveroso, ha profuso ringraziamenti nei confronti delle maggioranze. Non dubito che tale ringraziamento riguardante solo le minoranze sia stato sincero, e che sicuramente il mancato ringraziamento alle minoranze sia rimasto nella sua penna. Ma perché questo? Perché dico questo? In più occasioni le minoranze, con grande spirito critico, hanno consentito l'assunzione di deliberi importanti, garantendo a questo consesso comunale il cosiddetto numero legale. Su temi trasversali hanno prestato il consenso anche ad iniziative che partivano dalla maggioranza. E questo è il motivo per il quale quest'oggi io vorrei ringraziare ogni singolo membro delle minoranze che nel corso di questa, tutto sommato, breve legislatura, 3 anni, ha dimostrato comunque competenza, buon senso e dovere civico. Sono state proposte mozioni, presentate interrogazioni, nel corso della discussione del DUP, dei vari DUP, sono stati presentati emendamenti, atti di indirizzo, che spesso purtroppo non hanno trovato attuazione alcuna. Ci si chiede quindi che fine hanno fatto le mozioni, gli atti di indirizzo che le minoranze nel corso di questi 3 anni in maniera diligente, oserei dire, hanno di fatto presentato. Le minoranze a gran voce hanno sempre chiesto all'amministrazione comunale di rendere più attrattiva Rovereto. Purtroppo, a mio avviso, non sono state quasi mai ascoltate. Peraltro, nell'ultimo anno, e purtroppo, oserei dire, il Comune di Rovereto, ovviamente non quale amministrazione, ovviamente, è salito alla cronaca nazionale per fatti violenti. Addirittura 2 omicidi in un arco temporale molto stretto che hanno visto vittime le donne. Forse sarebbe stato meglio, ovviamente noi non è che in qualità di consiglieri potevamo evitare questi omicidi, però sarebbe stato meglio che si potesse parlare di altro nei telegiornali nazionali. Dopo questa breve digressione, veniamo al motivo per cui questa sera e nelle serate precedenti e nelle serate che successive siamo riuniti in questo consesso. Il DUP. Il DUP è un documento particolarmente importante per qualsiasi amministrazione pubblica. È il documento unico di programmazione che costituisce una sorta di ponte tra il programma elettorale di qualunque amministrazione e sulla base poi del quale viene redatto il bilancio di una città. Il DUP mette in evidenza quindi quelle azioni pratiche che un'amministrazione intende fare, trasformare i cosiddetti finanziamenti in azioni. Il DUP dovrebbe mettere in evidenza cosa vuole fare l'amministrazione per rispondere alle esigenze della cittadinanza, ponendo quale ovviamente punto di partenza il programma per il quale poi coloro che si trovano al comando di un comune sono stati eletti. Il DUP quindi è uno strumento attraverso il quale le idee di un programma elettorale vengono trasformate in atti per poi diventare finanziamenti, bilance e principalmente azioni politiche. Il DUP quindi ha un'importanza fondamentale in quanto un consiglio comunale con forza direi propulsiva, deve ragionare, discutere, valutare anche in maniera critica le scelte di un'amministrazione comunale. Purtroppo in questo momento noi non è che assistiamo ad una bella pagina, a mio avviso, del comune di Rovereto. Francamente ho letto il DUP in alcune parti anche molto complicato e di difficile lettura, che spesso a mio avviso è una sorta di libro delle meraviglie. Se il DUP infatti è un documento di programmazione per i prossimi 3 anni, deve programmare in maniera precisa, dando date di realizzo dei progetti che si intendono attuare e non semplicemente esprimere un desiderio a lungo termine. Faccio un esempio pratico abbastanza semplice. La baita degli Alpini. Si parla appunto di un rifacimento, di una ristrutturazione della baita degli Alpini, ma non vengono precisate le date. Ci sono poi dei progetti, sono poi stati evidenziati, dei progetti che non sono neanche eccessivamente dispendiosi, che però vengono catalogati, forse non è il termine esatto, ma catalogati a lungo termine. A mio avviso l'amministrazione dovrebbe garantire termini di intervento precisi. Peraltro nel DUP vi sono delle tematiche che dovrebbero ricoprire un ruolo centrale. A mio avviso sono lavoro, turismo e giovani. Lavoro inteso ovviamente come attività produttive. Le attività produttive infatti costituiscono il motore di una società, quindi tutelare o stimolare le attività produttive costituisce un dovere dell'amministrazione pubblica. Nel DUP sono dedicate molte pagine alle attività produttive. Vi sono grafici che alle volte io ritengo anche essere incongruenti, dai quali si desume, diciamo che la cosa che a me è più balzata agli occhi, una diminuzione, una netta diminuzione, drastica diminuzione delle cosiddette imprese del mattone e di un aumento invece dell'attività terziaria. Mi rendo conto che il tema può anche andare oltre le competenze comunali, ma questo non toglie, a mio avviso, che le amministrazioni comunali debbano costituire una sorta di filtro, di stimolo allo sviluppo delle attività produttive. Esaminando invece il DUP, nulla leggo in merito. È semplicemente stato eseguito il compito di elencare le tipologie delle attività attive e passive, il numero dei negozi, ma non vi è niente di propositivo. Si parla di negozi a chilometri zero per poi verificare che gran parte dei negozi lungo il tragitto del cosiddetto chilometro zero sono inesorabilmente chiusi. A questo punto mi chiedo, anche da un punto di vista produttivo, si vuole far ripartire questa città? Da un lato assistiamo alla diminuzione, alla netta diminuzione delle industrie. Dall'altro lato assistiamo invece ad un numero di lavoratori occupati, probabilmente mi viene da dire anche grazie ad un aumento della popolazione. Sarebbe interessante però verificare anche le modalità di assunzione dei lavoratori. Certamente vi è un continuo ricambio di posti di lavoro che coinvolgono i giovani, ma mi chiedo, coloro che magari raggiungono l'età di 50 anni e che improvvisamente si trovano senza un posto di lavoro, cosa devono fare? In aula spesso ho sentito dire che il centro si sta spopolando di negozi e uffici, che molti negozi tendono a trasferirsi alla periferia. È necessario chiedersi il perché. Forse spesso i clienti preferiscono avere un comodo parcheggio o evitare il traffico per recarsi ovviamente nei luoghi dove questi negozi sono collocati. A breve mi risulta che uno dei, direi anche il più grosso negozio di sportivo di Rovereto, dal centro passerà alla periferia. Sarà sicuramente un danno per la città in sé, per la città intesa come centro storico. Del resto, forse ci siamo dimenticati che all'ex manifattura ci sono circa 25.000 metri quadri che sono sfitti e che dovrebbero essere destinati ad uffici. Ma allora mi chiedo, valeva la pena spendere tutti quei soldi per avere uffici fuori dalla città e che non sono utilizzati? Il centro storico è in dubbio, è svuotato e conseguentemente anche le attività ristorative risultano essere in profonda crisi. In altri centri italiani vi è un pullare di attività commerciali, a Rovereto no. Mi risulta che in una grossa città italiana addirittura il sindaco, al fine di evitare che potessero diciamo sorgere sempre più negozi, perché venivano aperti negozi in ogni posto possibile immaginabile, abbia bloccato le licenze. Certamente il modo di fare acquisti è cambiato, perché è cambiata la mentalità della gente. Però a mio avviso è anche compito dell'amministrazione fare in modo di ottenere un cosiddetto cambio di rotta. Un cambio di rotta, ma perché questo? Perché nella sostanza ritengo che le attività produttive e conseguentemente il lavoro che consegue alle attività produttive sia un punto focale per un'amministrazione comunale. Ricordiamo che chi ha un lavoro e quindi ha una fonte di guadagno, poi probabilmente non ha poi più problemi di carattere, cioè vengono meno poi anche i problemi di carattere familiare e sociale. Non ci sono più lamentele anche nel corso della famiglia se di fatto l'economia della stessa risulta di fatto essere florida. Secondo punto, il turismo. Roveretto ha molte volte è stata definita non una città turistica, ma una città a vocazione turistica. Ma allora vogliamo favorire questo turismo? L'amministrazione, esaminando il DUP, certamente propone un turismo che però risulta essere culturale, un turismo che io ritengo essere di nicchia. Non vi è nulla di attrattivo, nulla per il quale le persone, anche da fuori provincia, decidono di mettersi in macchina per raggiungere la città e assistere ad uno spettacolo, una manifestazione di vario genere, che abbia comunque una certa specialità. Ritengo che siano necessari degli eventi ripetitivi, concerti rock fatti tutti gli anni, strutture che portino comunque gente in città. Recentemente è stato fatto, ma lo dico proprio a titolo di esempio, è stato fatto lo street food. Allora, io devo essere sincera, mi sono recata nel comune di Trento per assistere a questa manifestazione e era veramente un pullare di gente. Purtroppo Rovereto è stato collocato in una posizione, a mio avviso anche pur centrale, perché Piazza Follona era comunque una piazza centrale, ma che non ha portato gente in città. E scusatemi, ma non condivido la posizione che è stata assunta di dire sì, ma avevamo paura che si macchiasse la pavimentazione del centro storico. Sono necessarie strutture. Campo da tennis in via Lungoleno, assessore. Non mi risulta, nonostante le promesse, non mi risulta che sia ancora stato ultimato, comunque non è stata data notizia. I lavori allo Stadio Quercia sono sicuramente dei lavori importanti. Speriamo solo che il cronoprogramma nello svolgimento degli stessi venga rispettato. Accanto poi alle strutture devono sicuramente essere favorite le attività ricettive. Dobbiamo trovare posti dove far mangiare i turisti, dove fargli dormire. Peraltro vogliamo far diventare Rovereto città universitaria, ok? Però dobbiamo anche prevedere delle strutture che siano in grado di accogliere i giovani. E soprattutto dobbiamo dare la possibilità ai giovani di avere una vita sociale oltre l'università. E proprio a questo proposito giungo al terzo tema che io ritengo essere fondamentale, i giovani che sono il nostro futuro. Ma nel contempo è il, secondo me, il punto dolente anche nel DUP. Sì, ci sono dei tavoli di lavoro, ci sono dei laboratori, ma mi chiedo, in questi tavoli di lavoro, in questi laboratori, vengono coinvolti tutti i giovani? I giovani hanno necessità di rinvenire in città dei luoghi di ritrovo. È vero, recentemente ho verificato che ad esempio la cupola del Mart costituisce un buon punto di ritrovo per i giovani, non è che i giovani chiedono molto, chiedono solo dei posti dove poter colloquiare, dove poter scambiarsi le loro opinioni. Perché noi, anch'io, io purtroppo mi reputo ormai quasi anziana, mi perdoneranno, nel contempo spesso sottovalutiamo i giovani. I giovani sono veramente, hanno una capacità critica, un senso critico che è notevole e forse noi questo spesso lo sottovalutiamo. nonostante anche, nei precedenti discussioni del DUP vi sia stata la richiesta di rinvenire in città un luogo dove creare ad esempio una discoteca, nulla è stato fatto. I giovani quindi devono spostarsi in territori vicini, Trento, Riva del Garda, oppure in montagna, per poter trovare un punto di divertimento, una discoteca. Ovviamente questo pesa molto anche sulle famiglie, sia a livello economico, ma devo essere sincera, anche a livello veramente di tempo e di fatica. Perché non si è pensato ad esempio ad ascoltare i giovani? Perché non all'interno anche delle scuole non vengono fatti una sorta di, io li ho chiamati referendum, ma possono essere dei semplici questionari, dove i giovani esprimono i loro pareri, esprimono quello che veramente vorrebbero, la loro città ideale. Forse i giovani con i loro rumori fanno rumori inteso come musica e danno fastidio? Ho letto nel DUP di un piano rumore, inteso come inquinamento ovviamente acustico. Francamente penso che la città di Rovereto sia una delle città meno rumorose d'Italia, visto che comunque alle 8 di sera nessuno gira più. Benvenga, è sicuramente stato un elemento importantissimo la vincita del cosiddetto, l'assegnazione, vincita del cosiddetto progetto europeo di cui poi se ne parla ovviamente anche nel DUP, nei pressi della stazione, ma mi chiedo, noi ad oggi non sappiamo ancora che cosa Ferrovie dello Stato farà su quel territorio. Il Comune vuole programmare, ma non si sa che cosa viene fatto da Ferrovie dello Stato. I lavori sono iniziati a Trento e da noi cosa succederà? C'è il sottopasso, ovviamente, che ormai da un paio d'anni sta creando una situazione traffico insostenibile. Nel contempo, nonostante la proposta delle minoranze di riaprire anche per un breve periodo via Fontana al fine di snellire il traffico, la maggioranza dice no. Mi rendo conto che tra ogni discussione che in queste serate verrà fatta, mi avvio verso la conclusione, trova il tempo che trova, visto che fra qualche mese si andrà al voto e chissà quale sarà la nuova amministrazione, come sarà composta la nuova amministrazione, però ritengo che sia necessario fare un drastico cambio di rotta per fare in modo che Rovereto non diventi, come lo è fondamentalmente ora, una sorta di città dormitorio, affinché riprenda quella vitalità che un tempo la caratterizzava e della quale se ne faceva un vanto. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Luzzi. Altri? Intanto segno tempo. Non ci sono altri interventi? Quindi sto aspettando consigliere Zambelli, mi scusi, è già da un po', vuole intervenire? Ok.
No, volevo dire, se proprio non ci sono altri interventi intervengo adesso, insomma, ecco, a volte capita che chiedo scusa. Ma ok. Allora, intanto saluto tutti i colleghi, consiglieri, membri della giunta. Discontinuità, ecco, se devo dare un titolo al mio intervento, che avrà più che altro una natura politica, visto che gli interventi puntuali e tecnici li ho già ascoltati da altri colleghi consiglieri e mi rifaccio a quello che hanno evidenziato loro. Volevo dare qualche notazione di carattere politico dal mio punto di vista. Allora, il DUP è il documento di programmazione, uno dei documenti più importanti di cui un'amministrazione si dota per dare una prospettiva al proprio lavoro, no? E già qua c'è il primo problema, perché comunque, ma non dipende da nessuno di noi in quest'aula, perché questa giunta e questa amministrazione ha il compito appunto di traghettare il comune a nuove elezioni a seguito delle dimissioni del sindaco Valduga, e quindi ha una dimensione ordinaria, mentre il DUP è uno strumento di progettazione, uno strumento strategico, e quindi c'è già questo tipo di primo ostacolo, ma non è ovviamente colpa di nessuno, insomma. Non ho detto che è commissariato, ho detto che dimettendosi il sindaco che è stato eletto direttamente si va a elezioni, giusto? Siccome nel frattempo c'è l'inverno e di solito in inverno, non è del tutto vero, ma di solito in inverno non si va a votare, si traghetta la prima occasione utile con la bella stagione il comune alle elezioni, altrimenti la consigliatura, l'assessore Bortotto, andava avanti come una volta quando non c'era l'elezione diretta del sindaco e durava 5 anni a prescindere dal sindaco che il consiglio comunale eleggeva, e magari nella stessa consigliatura si potevano avere più sindaci. Con la legge elettorale nuova, che in realtà non è neanche più nuova ma ormai credo che abbia 30 anni, e ecco, insomma, c'ha circa 30 anni l'elezione diretta dei sindaci, e il contesto è un po' diverso, e quindi si tratta di gestire in via ordinaria il comune in vista delle elezioni. Questo è, ma non è colpa della sindaca Robol, è la situazione, insomma. E al netto di tutto questo vedo però che questo documento è nel segno della totale continuità. Qualcuno potrà dire, bella scoperta, no? Visto che comunque è la maggioranza che sosteneva Valduga è la stessa che è ancora seduta in quest'aula, la giunta pure. In realtà, tornando all'esordio del mio intervento, credo che questa città abbia bisogno di segnali di discontinuità anche dalla maggioranza, mentre mi pare che questo documento, ripeto, vada nel segno della totale continuità rispetto alla esperienza del sindaco Valduga che si è dimesso qualche mese fa. Allora, il tema della discontinuità credo sia uno dei temi su cui si giocheranno le elezioni comunali della prossima primavera, non si sa se sarà ancora a maggio oppure un election day a giugno assieme alle elezioni europee, comunque sia, sarà uno dei temi su cui si incentrerà, a mio avviso, la campagna elettorale. E se il tema della discontinuità è un tema assolutamente naturale, congeniale per le minoranze, che ovviamente si pongono come discontinuità rispetto a chi governa, credo che sia un tema di cui si debba far carico anche questa maggioranza, un po' dal punto di vista del metodo, un po' anche dal punto di vista del merito. Se penso ad esempio alle forze politiche sedute in quest'aula, ci sono forze di minoranza che verosimilmente faranno parte di un'alleanza di centrosinistra, come è anche naturale che sia. Magari c'è qualche forza di maggioranza che sta riflettendo su quale percorso intraprendere nel prossimo quinquennio. Insomma, ci sono tanti tasselli che devono essere messi a posto su tutti i fronti, e questo richiede una discontinuità anche, come ripeto, dai banchi delle forze di maggioranza. (Clears throat) mentre buttavo giù qualche appunto per questa sera, mi veniva in mente, ma gliel'ho già detto personalmente, quindi non ho un problema a ripeterlo a voce alta davanti a tutti. Vi confesso la mia grande ammirazione per il collega Fait, che come segretario di partito è riuscito, ma lo dico un po' scherzosamente, ma devo anche dire con grande sincerità comunque, che è riuscito in modo fulmineo ad accelerare i processi decisionali del PD per arrivare alla scelta di una indicazione per la candidatura a sindaco di Giulio Ropol da parte del Partito Democratico. Allora, devo dire, il Partito Democratico è un grande partito rappresentativo che ha tutto il mio rispetto, sia pur trovandomi dall'altra parte della barricata. Ha anche qualche difetto, insomma, ecco, no? Come tutti. Poi è giusto che ognuno guardi ai problemi o ai difetti che ha in casa, però solitamente i processi, le discussioni, i processi decisionali mediamente sono abbastanza lunghi. Questa volta, devo dire, sono rimasto sorpreso, e non l'avrei assolutamente detto, da una decisione così fulminea, così veloce, così chiara, no? Fuori dalla melina del vedremo, prima i programmi e poi i nomi, come ho già sentito dire da qualche alleato che si rifugia ancora dietro queste liturgie. La verità è un'altra, che dentro il centro-sinistra le carte le dà il PD, che ha indicato Giulia Ropol come candidata sindaco, e Giulia Ropol sarà il candidato sindaco del centro-sinistra. Punto. Poi vedremo quale sarà il centro-sinistra, fin dove arriva da una parte o dall'altra, ma non vedo la possibilità di grandi novità da questo punto di vista. E lo dico anche con un po' di sana invidia, è per questo che prima dicevo un riferimento un po' scherzoso ma comunque sincero, perché invece il centrodestra, anche a causa di un avvio molto problematico della legislatura provinciale sulla città di Rovereto, insomma, procede ancora a rilento, quindi con un po' di invidia guardo anche all'altro fronte della barricata, che ha fatto dei passi in avanti molto, molto importanti. Io mi auguro che a breve anche chi si attrezza per dare un'alternativa di governo a questa città possa, come dire, mettersi al passo, ma sono comunque sicuro che da qua alla primavera prossima ci saranno le condizioni per rendere questa partita assolutamente giocabile. Ecco, la discontinuità, dicevo, deve essere una discontinuità nel metodo di lavoro più partecipato, più in ascolto, più collaborativo e anche più operoso e concreto. Quando dico questo potrei fare molti riferimenti e molti esempi, ma ne faccio uno che è recentissimo e penso alla dura polemica dell'UCTS di qualche giorno fa con l'amministrazione comunale relativamente ai temi che sono usciti in quest'aula nel corso della discussione sulla prego? UCT, nessuna S in più. Comunque, i commercianti, l'associazione più rappresentativa dei commercianti di Rovereto, grazie della se, giusto? UCTS, no? Ah, infatti. Vabbè, comunque, l'associazione più rappresentativa dei commercianti. È stata una polemica che, io non voglio addentrarmi in questa sede nei torti o nelle ragioni, insomma, per carità, però segnala una carenza di dialogo, perché se l'organizzazione sindacale più rappresentativa dei commercianti della città arriva ad alzare il tono della polemica in questo modo, evidentemente c'è come minimo un problema di dialogo e di confronto, o di mancanza di dialogo e di confronto, al di là poi dei torti dell'uno o dell'altro, o delle ragioni o delle aspettative o delle posizioni diverse, perché se c'è un dialogo costruttivo le posizioni possono anche essere diverse, ma di sicuro non si arriva a un livello di scontro come abbiamo letto tutti non più tardi di qualche giorno fa. La vicenda amministrativa di Valduga, quando dico la vicenda amministrativa mi riferisco a entrambe le sue amministrazioni, è una vicenda discretamente lunga, un'amministrazione, no, non possiamo dire 10 anni, però 8 anni pieni di amministrazione, sì. E il mio giudizio, ma non è una novità, è che, come dire, questa vicenda abbia avuto per la città un esito negativo, abbia visto la città fermarsi, arenarsi senza prospettive, ma anche nei giudizi meno perentori o molto più benevoli del sottoscritto, di quello del sottoscritto, non possiamo certo dire che Rovereto esca dall'esperienza Valduga avendo innestato una marcia in più, avendo nel limite delle possibilità concesse al Comune nel contesto nel quale ha operato in questi anni, avendo sfruttato tutte le occasioni di crescita che questa città reclamava e che potevano esserle date. Sono troppe le domande lasciate senza risposta, i temi e i progetti lungamente evocati che non hanno trovato continuità e realizzazione. Penso, non farò grandi discorsi su questo perché ne parliamo ogni 3x2 in Consiglio Comunale, ma il tema della viabilità, voi avete sentito nella consigliatura precedente, quantomeno io non ero in quest'aula, ma quest'aula era stata investita da un dibattito molto acceso, anche approfondito, sull'alternativa tra la tangenziale piuttosto che la secante, poi sappiamo come è andata a finire, ma in questi 3 anni quest'aula di fatto non ha mai dibattuto di soluzioni che potessero dare una risposta definitiva a un problema che è pluridecennale. Non solo non abbiamo avuto risposte complessive, ma nemmeno nelle risposte proposte a stralcio ci sono stati avanzamenti. Penso allo snodo di Sant'Ilario, quando si è detto, siccome non riusciamo a dare una risposta complessiva e radicale al problema della viabilità ad ovest della città, quantomeno facciamo un passo indietro, cerchiamo di risolvere un problema alla volta. Uno di questi problemi è lo snodo di Sant'Ilario. Lì mi pare che la provincia avesse, casomai qualcuno mi correggerà, aveva garantito alle amministrazioni interessate un finanziamento di qualche decina di milioni di euro, credo 40, 30 o 40, adesso non ricordo con esattezza, salvo un accordo progettuale tra le amministrazioni interessate. Questo accordo si è un po' perso, non so se me lo sono perso io, non è stata informata l'Aula oppure si è fermato del tutto, però rispetto a quegli impegni che cercavano di caricare le amministrazioni interessate in modo responsabile, di individuare una soluzione che la provincia sarebbe stata disponibile a finanziare, mi pare che non ci siano stati passi in avanti, nemmeno appunto, come ripeto, su un problema importante ma puntuale se paragonato al problema complessivo della viabilità ad ovest. Non parlo della viabilità ad est, che ho ripetuto anche l'altra sera, credo nell'ultimo Consiglio Comunale, di cui nessuno proprio parla più. Allora, non è che si possa risolvere domani mattina il tema della viabilità ad est, o la fattibilità della famosa strada di Gronda piuttosto che qualcos'altro, ma credo che questo sia il luogo nel quale la città debba interrogarsi, debba tornare a parlare, approfondire, anche perché se non si individua una soluzione rispetto a questo snodo problematico della viabilità ad est, chiedo a voi come possa la città andare a definire quella che è l'identità stabile, definita appunto, del centro storico. Perché finché le macchine dalle Valli del Leno scendono in piazza Rosmini e in piazza Podestà, nessuna amministrazione, nessun portatore che abbia interesse di lavorare sulla città di Rovereto sarà in grado di dare un'identità fissa e definita al centro da valorizzare, sulla quale costruire un futuro, perché ogni volta è destinato a cambiare. Pensiamo, e ne abbiamo anche qui parlato recentemente, e lo cito solo in modo veloce, alla progettualità sul Follone che si è arenata. Il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta settimana scorsa a riprendere in mano questa progettualità, speriamo che finalmente con decisione si riprenda in mano questo fascicolo. Però tutti concordiamo nel giudicare come strategico per lo sviluppo della città definire un'identità per il Follone, capire come questo possa essere utile per la nostra città. E questi sono stati anni, purtroppo, ahimè, persi. Un altro dei temi che mi sta a cuore anche, ovviamente in questa sede non è che si possa approfondire tutto, ma si buttano solo delle indicazioni, delle suggestioni, è il tema della campana della pace, del suo ruolo, del suo rapporto con la città e del suo rapporto con il comune di Rovereto. Quest'aula in questi ultimi paio d'anni si è già interrogata sui temi della pace con due mozioni, settimana prossima ne avremo una terza. Mi pare che anche nel dialogo tra le forze politiche, da una prima mozione nella quale ognuno è rimasto sulle sue posizioni, ci sia stato un avanzamento nella capacità di dialogo delle forze politiche, si è arrivati nell'estate scorsa ad approvare all'unanimità una mozione, era la mozione sull'utilizzo delle bombe a grappolo. Ma questo dice, al di là del merito della mozione, come comunque le forze politiche nel corso del tempo abbiano saputo lavorare sugli spigoli cercando di arrotondarli e arrivare a possibilmente a delle posizioni condivise sulle quali impegnare la città. E sono ragionevolmente convinto che anche la settimana prossima il Consiglio Comunale di Rovereto saprà dare un'indicazione forte e unitaria. Però si pone il tema del rapporto della città e del Comune di Rovereto con la campana, che a mio avviso è slegata rispetto alle dinamiche del Comune di Rovereto e di Rovereto come città della pace. Chiaro che si tratta di un ente autonomo che ha autonomia operativa, finanziaria, ed è giusto che sia così e lavora su livelli diversi rispetto a quelli del Comune. È vero che se Rovereto è città della pace lo deve alla presenza della campana dei caduti, ma è anche vero che Rovereto è città della pace oltre la campana dei caduti e ben al di là di quello che è lo stretto o ampio perimetro d'azione della fondazione. Dico questo perché l'impressione che ho avuto leggendo la risposta che anche voi colleghi consiglieri avrete letto qualche mese fa, non è una cosa recentissima, magari ne parleremo meglio la settimana prossima, la risposta che il reggente ha fornito al Consiglio Comunale nell'agosto scorso rispetto alla mozione che andava, quella appunto sulle bombe a grappolo, che andava a impegnare il Comune, anche cercava di impegnare la campana su alcuni temi. E non sono andato a rivedermi la risposta onestamente in vista di questa sera, ma ricordo perfettamente che c'erano dei passaggi irrispettosi rispetto all'istituzione Consiglio Comunale, non al consigliere singolo o alla singola forza politica, perché quando si sostiene l'idea che in questo Consiglio Comunale non si hanno le competenze o la capacità di approfondimento per formulare delle proposte su questi temi, io credo che su carta intestata poi della Fondazione, credo che non si faccia un bel servizio alla Fondazione Campana della Pace, ma credo anche che si tratti con poco rispetto il lavoro che si fa dentro in quest'aula. Allora, butto un tema che sarà un tema della prossima amministrazione, che è anche quello di rivedere, come dicevo prima, il ruolo della campana nella città e dei rapporti della campana con la città e con il comune di Rovereto. Perché l'impressione che ho io è che su questi temi il comune sia al gancio, sia al seguito della campana, stia coperto dal ventaglio dell'attività della campana. In realtà, come dicevo prima, siccome Città della Pace è qualcosa che va oltre anche l'attività della fondazione, è un qualcosa in più, credo che il perimetro sia un po' più ampio che non quello in cui opera strettamente la fondazione. Il tema SMR. Mi verrebbe da dire più che tema SMR, tema AMR, perché al di là della modifica statutaria che è stata fatta credo nel 2019, forse 2018, non ero in Consiglio Comunale, comunque prima del Covid, quindi almeno 4 anni fa, si è dato a questa società del Comune gli strumenti giuridici operativi per come dire, darsi un orizzonte diverso, aprirsi come minimo alla Vallagarina, collaborare con gli altri comuni della Valle, e questa è una cosa assolutamente positiva perché dà anche un'idea di prospettiva a questa società che rischiava di spegnersi o di andare a bassi regimi, ma il fatto di esportare l'esperienza e il know-how di questa società facendo massa anche con i servizi che potevano essere affidati anche dagli altri comuni, mi pareva una strada assolutamente condivisibile. Questo però mi pare una prospettiva che è rimasta nella penna del legislatore comunale, ma che non ha avuto in realtà nel corso di questi 4 anni, perché sono passati almeno 4 anni, non ha avuto una traduzione pratica. Mi veniva in mente che qualche mese fa, proprio in quest'aula, abbiamo autorizzato la proroga a SMR fino a, mi pare, al 31 dicembre sull'allargamento dei servizi ai comuni della Vallagarina. Mi pare, però sono, come dire, correggetemi se dico una cosa sbagliata, mi pare che i comuni fossero 2, i comuni interessati a convenzionarsi con SMR, Isera e Volano, Isera per la farmacia, Volano per i servizi cimiteriali. Di fatto l'allargamento era solo ai servizi cimiteriali di Volano, perché i servizi di farmacia di Isera erano già gestiti da SMR. Ma mi pare che ci sia un niente di fatto anche su questo terreno, e che ad oggi SMR continui a gestire né più né meno che i servizi che ha sempre gestito da sempre per conto del comune di Rovereto. Se ci sono novità, sindaco, sono ben contento, però al momento mi pare che questa strategia, che era condivisibile allora, di allargamento sulla valle dell'operatività di SMR, sia rimasta al palo. Speriamo che nel futuro possa portare qualche novità interessante, però in questi 4 anni non è stato così. E io dico anche, l'indennità del presidente di SMR, non so se lo sa, sindaco reggente, è decisamente più alta dell'indennità del sindaco di Rovereto. Allora, al di là di chi fa il sindaco e di chi fa il presidente di AMR, vi chiedo, ma vi pare normale che il presidente di una una società comunque del comune, abbia un'indennità più alta del sindaco di Rovereto, con tutte le responsabilità e gli oneri che la carica di sindaco comporta? A me non pare normale, soprattutto se considero il lavoro che in questi 4 anni, da quando appunto AMR è stata trasformata in SMR, i risultati che SMR ha portato alla città. Mi pare assolutamente una cosa sproporzionata. In generale, questo è il mio giudizio ovviamente, quando un cittadino medio pensa all'eredità delle giunte Valduga in merito soprattutto ai grandi investimenti, alle opere pubbliche, alle cose fatte e visibili, pensa a 3 cose, anzi 2, al rifacimento di via Dante e Borgo Santa Caterina e al sottopasso ferroviario. Poco altro. Ecco, solo sono già dimenticate. No, fa parte del poco altro. Un po' poco per un sindaco che ha governato la città per più di 8 anni. Ricordo la primavera scorsa, quando un comitato a Borgo Sacco organizzò una serata pubblica alla quale partecipò il sindaco e qualche assessore, ho partecipato anch'io ma da uditore, quando arriva il momento delle domande, e a un certo punto anche le domande iniziano a scaldarsi, ma ci sta, fa parte delle dinamiche. A un certo punto un signore che non conoscevo ha detto: caro sindaco, non puoi continuare a dirci immaginiamo Rovereto, il futuro della città, perché sei sindaco dopo 8 anni, non 8 mesi, e tu devi dire cosa hai fatto per il 95% del tuo intervento. Se poi magari ti avanza qualcosa, visto che comunque probabilmente fra qualche mese lascerai lo scranno più alto di Piazza Podestà, aggiungi pure qualche cosa, ma tu mi devi rendicontare tutto quello che hai fatto, non quello che immagini, perché ho 8 anni che continui a immaginare. Ero anni fa, ho saltato la consigliatura 2015-2020, quella precedente io ero in consiglio comunale, ero in minoranza rispetto all'amministrazione Miorandi. E non rinnego ovviamente di essere stato in minoranza rispetto all'amministrazione Miorandi, come sono in minoranza adesso rispetto alla maggioranza di centrosinistra che governa questa città. Devo anche riconoscere con grande onestà e anche a distanza di qualche anno che quell'amministrazione comunque aveva una maggiore idea di città. Aveva... Cara sindaco, lo devo riconoscere, al di là del fatto che lei sia stata assessore con Miorandi, non c'entra, potrebbe anche non averlo fatto, però aveva un'idea di città un po' più radicata, soprattutto su questa idea di città lavorava in modo molto più determinato, quotidiano e concreto di quanto abbia fatto il sindaco Valduga soprattutto in questi ultimi 3 anni. Le amministrazioni Valduga di idea avevano solo il nome della coalizione. Ogni tanto, e vedo che l'ho fatto anche adesso, sindaca, quando qualcuno le ricorda che era assessore con la giunta Miorandi, io mi metto tra quelli che ogni tanto glielo ricordano, ha una reazione che non so se le provoca fastidio, piacere a questo ricordo, non lo so, per carità, perché comunque io noto delle differenze sostanziali tra quel tipo di agire amministrativo e quello che abbiamo visto negli anni seguenti con le amministrazioni Valduga. Penso al tema, e ritorno lì, perché comunque è un tema cruciale, ne abbiamo discusso, il tema di Via Dante del Follone, era stato impostato in maniera completamente diversa, che non vuol dire essere contro la ZTL o essere a favore della ZTL, ma come qualcuno ha detto, io mi metto tra questi, la settimana scorsa, il tema è attrezzare la città affinché si possa arrivare lì. Nel PUM, certo, si parlava di ZTL, ma era l'esito, il coronamento di un percorso che partiva dalla progettazione e realizzazione di quello che l'amministrazione voleva fare sul Follone. Si è fatto il contrario, intanto si è rifatto Via Dante, la si è resa bella assieme a Borgo Santa Caterina, per carità è sicuramente più bella di prima, poi uno può criticare o meno le borchie per terra, però è un intervento che ha migliorato Via Dante, che ha migliorato Borgo Santa Caterina, però mi chiedo se nella lunga prospettiva questo intervento sia stato affrettato rispetto alla stasi che il Follone che ha contraddistinto il Follone in questi anni. Si ricorda, ma se lo ricorda sicuramente la sindaca reggente, quale fu, non so se il primo, uno dei primissimi atti, forse il primo, comunque uno dei primi o quello più significativo tra i primi della giunta Miorandi, fu l'istituzione della pista ciclabile su via Fontana. E io ricordo ancora la foto che ritraeva il sindaco Miorandi, l'assessore Robo, con questo pennello, verniciava la pista ciclabile. Era solo un po' di vernice sull'asfalto. Però devo anche riconoscere a distanza, e io ovviamente allora ero abbastanza critico rispetto a questa, che doveva essere una pista, no, molto, molto critico rispetto a quella, ma io faccio l'autocritica, infatti ho detto a distanza di anni ho riconosciuto che quell'amministrazione aveva un po' più di profondità rispetto a quelle che abbiamo visto dopo. E allora ero molto critico con questa cosa, perché appunto spacciavano per pista ciclabile una verniciata di bianco su via Fontana, però a distanza di anni devo anche dire che quell'amministrazione ha posto all'attenzione della città un tema che è la ciclabilità, di cui allora non parlava praticamente nessuno, o pochi. Allora si è imposto questi temi e da allora in poi il tema della ciclabilità è diventato un tema che nessuno mette più in dubbio. Possono esserci idee diverse su come realizzarlo, però non mi risulta che ci siano forze politiche che dicano che occorra tornare indietro e cancellare tutte le piste ciclabili della città. Quindi questo è un tema che devo riconoscere al sindaco Miorandi di avere imposto con forza allora, che poi la città ha ereditato. Ho fatto questo riferimento perché da contraltare c'è un altro fatto. Se qualcuno oggi percorre quella pista ciclabile in via Fontana seguendo la segnaletica orizzontale, va a rovinare contro qualche fioriera. Allora, se è stato un atto altamente simbolico per la Giunta Miorandi quella verniciata col pennello per terra, perché comunque ha imposto all'attenzione della città un tema che poi si è portato avanti negli anni, devo dire che è altrettanto altamente simbolico che oggi chi percorra quella ciclabile, se dovesse percorrere la già ciclabile, sicuramente andrebbe a rovinare dentro le fioriere o dentro le panchine che arredano quella via. Le amministrazioni Valduga non avevano quindi la stessa determinazione e capacità operativa, in particolare questa, ecco, prima ho fatto riferimento a questi ultimi 3 anni, perché comunque questo, il lavoro della giunta di questi 3 anni è stato un lavoro vincolato al progetto politico del sindaco di Valduga di diventare presidente della provincia autonoma di Trento. E tutto era subordinato al percorso politico di Valduga, che intendeva mettersi in competizione con Fugatti e guadagnare lo scranno più alto di Piazza Dante. Per questo che dicevo che la Giunta Miorandi non mi risulta abbia mai avuto l'ambizione di fare il presidente della giunta e non provinciale, era concentrato esclusivamente nel bene e nel male, e per me tante cose nel male, e rimane ancora questo giudizio, ma gli riconosco la determinazione ad aver lavorato esclusivamente sui temi della città, con la testa e i piedi in questa città. In questi 3 anni invece abbiamo avuto un sindaco che la testa e i piedi ce l'aveva più a Trento che non nella città di Rovereto, e di questo la città in questi anni ne ha risentito pesantemente. E anche qui c'è un tema di discontinuità, perché Rovereto ha bisogno comunque di un'amministrazione, al di là del segno politico che prevarrà alle prossime elezioni comunali, che abbia intenzione di lavorare esclusivamente sulla città con determinazione, con perseveranza, senza essere distratti da altre questioni che poco hanno a che fare con lo sviluppo della nostra città. Ecco quindi che la città reclama una discontinuità, per me profonda, ma sto di qua dalla barricata. A mio avviso reclama comunque una discontinuità anche rispetto alle forze del centro-sinistra e rispetto a questi soprattutto ultimi 3 anni di gestione Valduga. È una discontinuità di cui, come dire, non scorgo nessuna indicazione in questo documento di programmazione. E non immaginavo la rivoluzione, per carità, perché mi rendo conto che è un'amministrazione che va avanti e che gestisce l'ordinario in vista delle elezioni comunali, ma qualche segnale di discontinuità non dico che l'avrei gradito, perché la sindaco Robal non è che debba predisporre il documento di programmazione che vada bene a me, però lo avrei immaginato e non l'ho trovato. Grazie.
Bene, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Bortot.
Grazie presidente. No, volevo interrompere questa sequenza di interventi depressivi perché e anche di poca memoria. Perché altrimenti, no, perché si parla di intervento politico, scusate, si parla di cose che non ci sono, di cose che non funzionano, di eventi che non ci sono. Siamo reduci da un concerto di 3 giorni fa, scusate, adesso parlo io. Siamo reduci da un concerto con quasi 1600 persone, parliamo che c'è bisogno di fare i concerti. Dite che c'è da fare il follone è stato completamente rifatto, ricordate che c'erano degli immobili che ostacolavano la capienza, eccetera, eccetera. Si parla di poca attenzione per la città, ma se voi andiamo a vedere, io adesso, se Zambelli mi dà il suo numero, gli giro anche le prime 100 cose che mi vengono in mente di questi 8 anni e mezzo di amministrazione. Quindi, se mi permettete, io impedirei che l'Aula strapazzasse il lavoro di queste due consigliature. E, diversamente da quanto crede il consigliere Zambelli, ritengo che il senso di responsabilità e di continuità, a me piace parlare di continuità, ci accompagnerà fino alla soglia delle votazioni comunali prossime. E sicuramente non è stato facile nemmeno per questa maggioranza affrontare un periodo almeno trivalente, che era quello di impegnarsi in una competizione provinciale, era quello di difendere una linea amministrativa tutti assieme e di portarla avanti, ma era anche quello di coscientemente andare nella direzione di una prossima comunale. Bene, la gestione di questi tre processi ci ha accompagnato ed è sicuramente più impegnativa che non, come dire, ricordare e fare interventi politici, salvo poi parlare del colore delle righe e dello spostare questa o quella transenna in via Dante. Io devo dire che, ad esempio, trovo molto interessante che la via Dante adesso sia completamente ciclabile. È vero che non c'è più la ciclabile, perché è tutta ciclabile via Dante, in un verso e anche nell'altro, lo dico da ciclista praticante e da ciclista contaminante, ok? Se qualcuno rimbalza troppo, basta abbassare i bar delle ruote e si percorre in ulteriore e maggiore sicurezza. La via Dante è completamente all'unisono con l'architettura Liberty, che, salvo qualche storpiatura, la caratterizza. È una via che è tornata bella. E a me, sinceramente, nella precedente consigliatura, la penultima, agli inizi, ho avuto anche un pensiero di sollievo all'idea di togliere 40, 50, forse 60 auto dal cuore della carreggiata e restituire alla strada la natura di via libera e non certo di parcheggio improprio. Quindi, da questo punto di vista, non è che sposiamo tutto il passato tout court, anche se poi, come vedete, i destini delle persone, i destini dei partiti ci intrecciano e ci portano magari a rivedere il passato con un po' più anche di forse anche di leggerezza. Io volevo recuperare lo spunto del consigliere Angeli, che è tornato al suo posto nel frattempo, ecco. E sullo stadio, ecco, perché lo stadio è un'opera centrale, è stata nominata più volte, qualcuno ne ha chiesto lumi sui tempi di realizzazione, qualcun altro sulle funzioni, e allora l'assessore competente, ho il piacere, forse non per la prima volta, ma di ulteriormente ricordare qual è il destino di quell'opera, che ricordiamo è nata nel 1964, quindi sta sfiorando i 60 anni, quando parliamo di stadio in realtà parliamo di una porzione di esso, quindi la lato est, la struttura scoperta, allora gradinata, che per 60 anni ha preso sole, ghiaccio, neve, acqua, grandine e vento, e che quindi si è ammalorata molto più rapidamente di quella ovest, che risulta coperta e con una copertura che è stata anche rinnovata negli anni. Bene, quest'opera mi piace ricordare perché nel DUP è tracciato questo destino, non è una manifattura in calcestruzzo, non è esclusivamente una volumetria edificatoria, non è semplicemente una parte di stadio, è un'opera che è intrinsecamente legata a intraprese, avventure, esperienze umane, cioè uno spazio che si legherà a tripla mandata alla città di Rovereto. È uno spazio che è stato agognato, è stato atteso e per una combinazione importante di collaborazione tra comune, provincia e CONI prenderà luce, ha visto l'inizio dei lavori e c'è un termine, consigliere, questo per rispondere puntualmente alla sua domanda, che è il 2026, perché alla fine del 2026 scade l'attuale quadriennio olimpico e entro quella data salvo poi prorogo, e comunque noi aspiriamo di finire almeno la parte di investimento che riguarda il CONI, che è quella della pancia del grande manufatto sul lato est. Quando dico funzioni vitali e legate, intrecciate alla città, intendo dire che quello spazio avrà una vita sportiva che inizierà al mattino con le attività delle scuole. Penso al liceo sportivo, che è in super penuria di spazi palestra. Penso anche a altre scuole superiori che avranno la possibilità di raggiungere, avendo la doppia ora di lezione, quella struttura, e praticare lo sport anche nei mesi freddi. Ma soprattutto penso alla fase matura delle scienze motorie. Ecco, non è che questa opera la facciamo domani mattina e tra tre giorni. Ecco, si parla di un pensiero, di una funzione a regime che coinvolgerà anche le scienze motorie, che da settembre del prossimo anno atterreranno a Rovereto. Questa è una conquista che è stata costruita durante questa amministrazione, non è caduta per caso. Ci ha lavorato l'Università di Trento, ci ha lavorato l'Università di Verona, ci hanno lavorato il CONI, ci ha lavorato tanto questa amministrazione, e quindi questa è una conquista, una delle conquiste di questa amministrazione. Vedo che Zambelli non c'è più. Ah, c'è. Ecco, io come dire, tecnicamente non mi sento di dire che questa è una improvvisazione, è una conquista ed è stata inseguita. E voi sapete cosa significa la presenza di uno studente universitario sul territorio roveretano e cosa significa la presenza di 10, di 100, di 300, di 1.500, dei 2.000 e degli ambiti 2.500. Vuol dire prodotto economico, vuol dire mitigazione sociale, vuol dire partecipazione alle associazioni, alla vita della città, vuol dire colore. Rovereto per tanti anni ha mandato via gli studenti universitari, nel senso che tanti di noi hanno fatto l'esperienza di frequentare corsi universitari in altre città e ci siamo impoveriti sistematicamente, ancorché parzialmente, di una categoria di persone dai 18 ai 25, 26, 27 anni, tanti dei quali per successo professionale o per necessità o per casi della vita non hanno più fatto ritorno in città. Ebbene, lo sviluppo del filone universitario ci risarcisce di questa perdita pluridecennale e va a ricomporre e magari anche ad arricchire questa, come dire, sezione di età, questo segmento, questo intervallo di età che Rovereto spesso ha, come dire, ceduto ad altri luoghi italiani. Bene, questo è un filone, nessuna delle prossime aspiranti amministrazioni può prescindere dallo sviluppo del settore universitario. È l'industria della cultura, è l'industria della conoscenza, è un'industria vera e propria, che sì, figlia del suo tempo, come dire, sostituisce, non in maniera piena, ma in maniera comunque interessante, a quella che fu la manifattura industriale degli anni 70-80. Quindi questo luogo dello sport, che è lo stadio, al pomeriggio avrà tutte quelle attività che ora sono figlie di una diaspora, di una frammentazione, come dire, anche qualche volta imbarazzante. Abbiamo atleti di livello nazionale e internazionale che devono andare nelle scatoline, come dire, prefabbricate delle periferie, piuttosto che non in palestre dalla lunghezza ridotta, a fare il loro allenamento. Ecco, questo penso che sia una evoluzione nella pratica sportiva che deve inorgoglire tutti. Lo stadio ha 60 anni e credo che ogni 60 anni un luogo possa essere rigenerato in serenità, e da questo punto di vista è un'opera che abbiamo, come dire, conquistato assieme. Le grandi imprese si fanno assieme, e da questo punto di vista, e questa è un'altra conquista amministrativa, vi parlo del settore sportivo perché è quello che mi compete direttamente, ma non solo i luoghi dello sport, ma anche le società sportive, alcune di loro meglio, hanno trovato nuova linfa e nuova vita dalla unirsi. Se penso al destino di Sacra Famiglia Virtus Rovere, che ora sommandole hanno più del doppio dei dirigenti precedenti e un destino importante, ecco, questo credo che sia un processo che sia da accompagnare ed è stato accompagnato. Stessa cosa è toccata al basket, che prima aveva due società, una deficitaria e una senza futuro perché faceva solo il settore giovanile, ed ora è composta di quasi 400 tesserati, ha tre palestre in gestione, ha un futuro e ha anche, come dire, un grande richiamo di pubblico. Questo per citare alcune cose. Perché dico questo? Perché a me piacerebbe, ma so che resterà un sogno, che chi pratica l'atletica in destra Adige si unisse a chi pratica la destra al di qua del fiume, in una unica società, perché quell'impianto con quelle caratteristiche e la presenza di scienze motorie, CERN e liceo, come dire, costituiscono un habitat perfetto per evolvere anche nella gestione dei grandi eventi sportivi. Quindi, assieme, ricostruire un futuro e magari far evolvere quella manifestazione denominata Paglio da Quercia in un meeting internazionale di prima categoria, magari un Golden Gala. La città, secondo me, dopo oltre 55 anni di Paglio, potrebbe essere pronta per un ragionamento di questo tipo, che chiaramente richiederebbe però una grande e forte aggregazione umana. Questo non è tracciato nel DUP, ma è una conseguenza logica del far, come dire, progredire e di bonificare e migliorare i luoghi dello sport. Prima qualcuno, la consigliera Luzzi, parlava di città turistica. Bene, lei non sa... Sì, vocazione turistica, cioè il tema del turismo, è un tema sentito. Noi, addirittura, è come intanto lei sa che è stata riformulata la ragione societaria dell'Agenzia del Turismo, che ora è a maggioranza di capitale privato e continua a ricevere adesioni. Questi sono processi che durano anni, l'evoluzione di un ente, come prima qualcuno ricordava SMR, è un'evoluzione che non si può apprezzare in un minuto, però andrebbero, come dire, considerati tutti i passaggi, ci vorrebbe la pazienza di approfondire il lavoro svolto, magari di provare a condividere, a chiedere, perché non è difficile riportare tutto sempre sistematicamente in aula, non abbiamo un tempo infinito, però le assicuro che c'è un percorso di evoluzione dentro l'Agenzia per il Turismo che di promozione turistica che sta come dire, inseguendo un assetto per affrontare i temi del turismo moderno. È un turismo che passa anche attraverso le città di secondo ordine, non necessariamente per Firenze, Roma, Venezia, Torino e quant'altro, e su questo Rovereto sta lavorando. Questa amministrazione ha fatto dei lavori speciali, se penso a Palazzo Grillo e al successo che sta avendo con l'apertura sistematica, l'accesso, la ristrutturazione del giardino. Questo è un inizio di qualcosa che a un certo punto ci obbligherà a restaurarlo, quel palazzo. Stiamo lavorando per ottenere una apertura sistematica, periodica, ancorché magari con ritmi inferiori, di Casa Rosmini. Questi sono processi, come dire, che vanno nella direzione di, che ci siamo detti, di creare appetibilità, di creare attrazione. Il chilometro delle meraviglie, al quale stiamo lavorando alla Cremente, per riorganizzare il percorso dentro questa linea meravigliosa che spesso è molto più apprezzata dai non roveretani che dagli abitanti della città. Ecco, questo è un lavoro che va nella direzione di restituire in maniera organizzata, come dire, la possibilità di visitare la città. Il tema, ad esempio, del turismo delle scuole, turismo culturale delle scuole, è un tema che noi promuoviamo in sinergia con i musei e sul quale battiamo fortemente. Abbiamo una stagione giusta, quindi si parla del primo autunno e di tutta la primavera fino al mese ai primi di maggio, una frequentazione all'ordine delle migliaia e migliaia di studenti che visitano i luoghi museali della città, primo tra tutti il Museo Civico e in particolare il Planetario, che è stato completamente rinnovato, digitalizzato, che se non l'avete già fatto invito a visitare. Sono forme complementari di turismo. L'attenzione per i luoghi, il Ponte Forbato, la Fontana, il ripristino di certi palazzi, il riordino, ecco, queste sono attività che sono state cominciate e che non possono non appartenere a qualunque programma di qualunque amministrazione futura. Abbiamo reperito un'area per la futura area camper, intanto abbiamo un'area di oltre 2000 metri quadri, lì ci mettiamo uno studio di fattibilità e siamo nella direzione di creare un secondo approdo per i camper attrezzato dentro un cuore di un'area che è di sua natura ricettiva, che è l'area della Valdresca. Ecco, non vi tedio con altre cose, ma il percorso che è tracciato dentro il DUP, ancorché interessi 9 mesi, diciamo, di una amministrazione con una vice sindaco che fa le funzioni, e ancorché interessi un periodo di 6 mesi presunti o 5 completi che ci separano dalle prossime elezioni comunali, sicuramente non è deficitario né di visione e nemmeno ci vedrà, come dire, dei marinai passivi che ritirano i remi e ritirano le vele. Ecco, noi le vele le teniamo spiegate fino all'ultimo giorno, perché questo è il tempo che ci è stato consegnato dagli elettori, e ogni minuto, ogni ora, ogni giorno sono importanti e sono finalizzabili per inseguire quanto è tracciato questo documento che andremo ad approvare. Grazie.
Grazie, facciamo pausa, 10 minuti, 15 minuti. Qualcuno si prenota per interventi?
Zucchelli.
Prego, consigliere Zucchelli, però chiedo ai consiglieri di prendere posto. Aspettiamo che tornino in aula. Prego, consigliere Zucchelli.
No, io vorrei aspettare perché avrei proprio da fare un primo intervento. Che...
ha ragione. Prego.
La ringrazio Presidente. Ha dispiaciuto anche un po' l'intervento dell'assessore Bortot. Perché sì, perché lei vede assessore, quando lo fa lei è tutto giusto, quando lo facciamo noi non va. Beh guardi, se mi lascia parlare io, lei il tempo ce l'ha, mi perdoni, non sono mai stato arrogante, non sono mai stato, ma non voglio essere soprasseduto dalla sua voce, se lei me lo permette, perché tutti hanno un limite e anch'io oggi ho un limite, poi potrà intervenire quando vuole e criticarmi quando e dove vuole. Io non stavo facendo una critica a lei, sto solo dicendo che dire e nessuno ne parla che siamo un consiglio in depressione e deve intervenire lei per sollevare la depressione, mi sembra, mi perdoni, che forse non è corretto. Volevo solo dire questo, perché ognuno qua liberamente ha il diritto di dire ciò che pensa, che sia sbagliato, che sia giusto, e ha voglia e tempo di esplicitarlo nelle forme e nelle condizioni di come è la sua attitudine intellettuale. Magari la mia non sarà la sua altezza, però volevo solo segnalare questo. Come per segnalare, assessore, che è vero che lei dice anche dove si trova l'importanza di dire cosa è stato fatto, ma a volte bisognerebbe ricordare che quello che magari non ci si riesce a fare. Nell'esempio si può dire che un concerto è un concerto, so che le dà fastidio, ma è un concerto in un anno. Penso che la cittadinanza di Rovereto potremmo forse farne uno alla settimana se mettiamo nelle condizioni. Oppure, dove lei dice, giustamente, via Dante, io non ci vado poco, ma ci sono andato in bicicletta, in cima ci vado a sbattere contro le fiorerie, giustamente, di quello che è un impegno. Se invece lei mi parla dello stadio, condivido con lei, e guardi che anche noi della Lega abbiamo votato positivamente a quell'operazione, perché lo possiamo andare agli atti, per cui nessuno stava criticando la sua attenzione, com'è così animatamente intervenuto. Il collega Angeli non aveva solo altro che fatto una piccola semplice richiesta di com'era quella situazione, a che punto era, per cui venire aggrediti poi per dire e delubricarci tutto quanto, le persone, le attività e quant'altro. Allora, essendo anch'io nell'ambito dello sport, le posso dire che là ci si fa o calcio nello stadio o ci si fa atletica, ma lo sport in Italia non è fatto solo, non ho la percentuale statistica, ma se vuoi la facciamo insieme, non si fa solo atletica, si fanno anche tantissime altre attività, dove a Rovereto, caso strano, non ci sono le opportunità e ci sono gli spazi. Per farle una chiosa al discorso, allora basterebbe, se volessi comportarmi nello stesso modo con l'aggressività come lei ci ha aggredito, e io vorrei dire che allora potrei dirle, guardiamo, non so, vediamo Lungoleno, mi sembra che il campo padel c'è una fila infinita di richieste di andare a giocarci, per passare sotto le pergole sottoterra altrettanto, e per giocare a tennis penso ormai che non so quante associazioni si siano iscritte nuove con tutti i nuovi campi. Poi fa sempre piacere anche, scaldare un po' l'ambiente, perché giustamente se siamo tutti così in depressione è meglio anche no, perché giustamente chi ci lavora è meglio poi un attimo appunto che, e mi fa piacere tra me e lei così sollecitare un attimo, così animare un po' le intenzioni. Era stata appunto fatta questa avvocatura turistica, e l'avvocatura turistica era anche che più volte abbiamo fatto emendamenti, più volte abbiamo fatto anche delle piccole interrogazioni, più volte abbiamo chiesto anche cortesemente e gentilmente, e siamo stati sempre con la dovuta cortesità e con la cortesia e con la professionalità degli uffici di competenza le risposte fatte, questo lo devo riconoscere. Però avevamo fatto anche richiesta di un fatto che chi entra da Rovereto esce alla rotonda, mi sembra che sia stato detto che si faceva un qualcosa che doveva essere indicativo, e poi ogni volta abbiamo una scusa, avevamo detto che dovevano essere migliorate con l'assessore, con l'ex sindaco che era precedente, ne avevo proprio parlato per esempio in aula di là, e si provvedeva a vedere anche indicazioni più esplicite di come poteva uno entrare a Rovereto. Si pensava a fare anche delle tematiche anche informatiche, si pensava anche di dare una segnaletica più corposa, più provocatoria per entrare qualcuno. Si era parlato, e vista anche la mia situazione mi sono preso nota, di un campo camper. È vero che la Valdesca c'è, ma sono 2, 3 anni, 4 anni che ne avevamo parlato, anche sia nel progetto e anche nella commissione, ma anche noi avevamo fatto un emendamento che mi era stato detto no, non serve presentarlo, proprio che si parlava di fare un'area per chi entrava in Rovereto, cercare un'area compacente che giustamente potesse essere o da traino o con un bus o con un qualcosa, senza dover andare a inquinare, entrare nell'arco del centro della città, ma uno trovasse uscendo da Rovereto Sud uno spazio compacente per poter essere con un servizio come tante città sono disponibili a fare. Per cui poi per poter andare avanti, che non era il mio intendimento, ma mi è sembrato doveroso non darle una risposta, lei ci mancherebbe, nel tutto rispetto, ma proprio perché non ci è piaciuto un po' un attimo forse così il sopra le righe dover andare a sottolineare quando della maggioranza non era ancora intervenuto nessuno e quando su nessuno di noi ha mai criticato, si stavano facendo solo delle osservazioni su un DUP e non c'è nessuno che sta facendo, mi sembra, campanelle con bandiere o con picchettatura. Ritorno al mio intendimento, che era quello del DUP, che è riconosciuto, è uno strumento di programmazione delle risorse economiche e finanziarie dell'ente locale. È altresì un documento che permette l'attività di guida strategica ed operativa, dove consente appunto di fronteggiare in modo totalmente permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e varie organizzative. Pertanto il DUC costituisce in questo contesto una sua stesura, nel rispetto del suo principio del coordinamento e di coerenza, tutti quei documenti di bilancio, il presupposto necessario giustamente perché tutti gli altri documenti siano di programmazione convenuti in questo grande documento. Come è noto però nel 2022 è stato introdotto anche il PIAO, Piano Integrativo di Attività e Organizzazione, poi in caso il funzionario mi può correggere se sto sbagliando, un documento unico di gestione di queste tutte risorse umane, nell'organizzazione dei dipendenti, nei vari uffici, nelle varie formazioni, nelle varie modalità di prevenzione anche della stessa corruzione. E dove, giustamente, altresì come tutte le aziende pubbliche, i vari revisori devono auspicarne l'integrazione con il DUP e pertanto ne fa parte integrante, considerando giustamente le varie tempistiche sia di adozione del PIAO, che deve essere, diciamo così, stipulato entro il 31 gennaio, o a meno che non ci sia qualche differimento del termine, che mi sembra che non è un massimo oltre 30 giorni successivi, a quello della approvazione del bilancio, che faremo appunto finalizzato all'orizzonte di insieme di diverse prospettive programmatiche, tutte inerenti e volute al valore pubblico atteso da tutto il territorio. Per concludere sul PIAO, che è questo strumento di programmazione che ci evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di ogni mandato agli out come identificati nel SES, che sta per sezione strategica del DUP, e operativamente, mi sembra, declinati nel PEG che transitano tramite la SEO, che è sezione operativa sempre del DUP. Pertanto, come conclusione sul DUP, va a costituire, nel rispetto del principio di tutto il coordinamento e coerenza di tutti i documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. E, come detto sopra, si compone in due sezioni, la parte strategica, molto importante, e la parte operativa. Perché questa premessa? Arrivo, supero. Questo superamento di questa logica nel mero adempimento di una realizzazione della reingegnerizzazione dei servizi, che tutti sono orientati a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, sono concepiti e concetti riportati anche nello schema di parere che c'è sul documento che c'è stato, ognuno di noi l'ha potuto andare a leggere sul DEP, sul DUP, predisposto, e che ha sicuramente, come sempre, provveduto esaustivamente anche a inserire le apposite sezioni riguardanti la pianificazione degli interventi a valere sui contributi del PNRR, nonché una sezione dedicata agli obiettivi attribuiti alla pubblica amministrazione. Per saltare un attimo sulla presentazione del DUP, del PNR, del PIAO e di quant'altro, entrare nei DUP precedenti, si era partiti con l'ex assessore, con l'ex sindaco Baldugo Francesco, si era partiti con una frase molto iconica, molto importante: resistenza e ripartenza. Con quelle parole del nostro ex sindaco aveva introdotto una discussione proprio sul DUP del dicembre del 21. Tutti ci siamo aspettati, almeno ci siamo aspettati appunto, che a queste parole resistenza e ripartenza ci fosse una coesione, un qualcosa che spingesse tutti insieme, perché è come resistere e ripartire. Sono sicuramente due concetti apparentemente opposti. La resistenza esprime un atteggiamento di difesa, volto a contrastare, sicuramente stiamo parlando di problemi di cittadinanza, problemi sociali, problemi che giustamente l'amministrazione deve affrontare. Una ripartenza, al contrario, esprime un atteggiamento generatore, lo slancio verso un futuro, una prospettiva prospettica di un futuro più roseo. Esprimere speranza, fiducia, ottimismo, motori di azione dovrebbero essere indispensabili in qualsiasi momento. Questi aspetti però servono entrambi, poiché nessuno da solo darebbe la risposta coesa adeguata alle sfide e alle circostanze di questi momenti, come questa sera che stiamo a discutere, perché sono momenti storici che si stanno vivendo, momenti storici perché ognuno decide di qualcosa, sbagliato o giusto che sia, si sta decidendo di un futuro, di un biennale che arriva. Si sta decidendo di scelte amministrative, contabili, economiche, si sta decidendo cosa e come si vuole fare. Per cui concentrarsi sulla resistenza ci renderebbe eccessivamente prudente e potrebbe rendersi impreparati, ma anche trovarsi magari sfiduciati quando, speriamo al più presto, visto che si parlava della morsa della pandemia, la pandemia non è finita, non finirà a breve, ma sicuramente si può dire che è stata molto allentata, e allora non è corretto continuare a dire abbiamo la pandemia o siamo succubi di una pandemia o siamo usciti da una pandemia, perché in ogni grande azienda come l'azienda amministrativa deve superare anche queste tematiche, deve avere forza di coesione, forza d'insieme, forza per superare anche questi momenti, come in parte una grossa parte di questi problemi sono stati anche, bisogna riconoscere, superati. Puntare però anche invece viceversa solo sulla ripartenza, era stato detto che era una cosa, sembrava, nelle parole che erano state citate, poteva essere di miopia o di irresponsabilità, perché ci avrebbe portato a trascurare le difficoltà e le sfide quotidiane che c'erano in quel momento. Ma io avrei voluto aggiungere che il fermarsi a non fare niente è sempre peggio. È meglio far qualcosa e poter sbagliare, dagli errori crescere e migliorare, che stare lì passivamente e non fare niente. In questo senso è qui che ho trovato l'equilibrio fra questi due atteggiamenti, dove esprimere un disegno politico responsabile e sostenibile per la nostra città, ma sicuramente deve essere più ambizioso e più propositivo. Esprimo una quasi non soddisfazione per questo documento unico di programmazione 23-25, quanto presentato in Consiglio Comunale, e anche in parte lo motivo. Seppur in un contesto di una passata grande difficoltà sanitaria e che ancora sussiste, una difficoltà economica, una difficoltà sociale che si attraversa e che ci attraversa tutta la comunità e che pesa maggiormente su certe fasce, vedi ultimamente donne, bambini, giovani, situazione di grande fragilità, anziani, precarietà del lavoro e della stessa vita, povertà della visione di una città prefigurata da questi documenti, dove dico che anche qui vorrei sottolinearmi un attimo, tirar fiato dove dire che anche volte è sbagliato solo perché c'è una cadenza nazionale, un anniversario, una ricorrenza, dover fare tante, tantissime situazioni e poi per gli altri 340 giorni dell'anno se ne fa poco o nulla. Dove prevedeva provvedimenti, diciamo, per far fronte alla necessità di questa equità, per questa coesione sociale, questa garanzia dei diritti individuali e sociali o di solidarietà. Si potrebbe citare alcuni casi, rivedere e valutare la violenza che deve partire dalla famiglia, ma anche dalle altre amministrazioni, che sono amministrazioni pubbliche, scolastiche, amministrative e quant'altro. Un traffico che andare avanti sempre, come si usa dire in dialetto, a spizzichi e buttoni, non si va da nessuna parte. Perché? Perché se non c'è una pianificazione organica, dove c'è una linearità, dove si prendono anche delle decisioni importanti e si porta avanti con queste decisioni, sta diventando sempre più una situazione che a volte mette in difficoltà anche chi entra in città, ma anche chi ci vive in città, trovarne e capirne il come comportarsi. Nuovi servizi al cittadino, tante enunciazioni anche nelle nostre politiche sociali, però altre sono ancora nel limbo, tante volte si enunciano interventi importanti, la cittadinanza ne legge in copia, vengono riportate da stessi anche noi e poi siamo lì che aspettiamo. Non voglio soprassedere su quanto è già stato detto più volte perché non voglio tediare nessuno, non vorrei stufare nessuno, ma solo alcuni casi, anche l'Emporio Solidale, sono 3 anni che ne parliamo, siamo andati anche a vedere fuori provincia, ma siamo ancora al palo che ogni volta arriviamo sempre secondi. Ed è brutto arrivare sempre secondi, perché secondi se siamo in tanti, ma se secondi siamo in due è ancora peggio. Non vedo risposta all'emergenza del presente. Non vedo risposta a tutte le disuguaglianze, alle sofferenze di chi si trova in difficoltà. Sono state date, certe, si possono andare ad accertare e non si daranno risposte e non si danno risposte attraverso consolidate se non con frasi dialettiche, ma non si dice su quanto e su dove e su quali date viene in base richiesto. Non si è ottenuto un significativo impegno nei vari veri investimenti acclamati. Ci dovrebbe spingere sulla qualità della persona, sulla qualità della vita e successivamente sull'attività del denaro o del lavoro. Sono state presentate tante idee e tanti progetti, come è venuto anche con emendamenti approvati nella stesura del passato DUP, dalla stesura della Commissione, sono anche in riferimento alla poca attenzione che ne è stata fatta, una poca attenzione all'azione concreta di tante idee che ne sono uscite, che dalla stessa Commissione Speciale Gestione Emergenza Economico-Sociale, dove era stato nominato anche come un lenzuolone, ma di quel lenzuolone forse ci siamo adoperati solamente dei cuscini o delle fodere, in dialetto sempre come si usa dire. Un letto è molto più complesso, è molto più lungo. Credo sia necessario cambiare tutti un passo ed imparare prima di tutto ad ascoltare. Questa che mi sembra una cosa, l'abbiamo visto anche prima, a volte ascoltare dà tanto fastidio, ma quando dà fastidio molto probabilmente perché c'è qualcosa che non funziona, si vuole nascondere ciò che fa più comodo, come si usa dire, quando va in aceto si mette il tappo. Vista l'attuale situazione di questo equilibrio precario, dalle esigenze di tutti noi e dai legami sociali che devono essere consolidati a 360 gradi. Credo altresì sia fondamentale mettere in campo tutte le risorse della comunità per favorire sviluppo e serenità sociale, mettere da parte presunzioni e lavorare con tavole di concertazione, ne ho viste veramente poche, sentire più le commissioni, se non solo quando sono d'emergenza, sentire più anche i vari emendamenti, sentire le varie interrogazioni, sia una risposta a volte intrinseca, bella, esaustiva, ma che poi non c'è seguito. Potrei sulle mie più 40 interrogazioni dire che di 30 ne è stata forse poca risorsa dove è stato promesso che venivano fatti anche provvedimenti e lavorare insieme per trovare soluzioni invece efficaci dando fiducia a chi ci lavora e anche a tutti gli orientamenti e alle scelte stesse dell'amministrazione comunale. Articolate e articolare in vari progetti interventi concreti, come dicevo prima, nel breve e medio periodo, per avere proprio anche una riscossione di ciò che viene fatto. Ma invece siamo qui che parliamo dopo quasi una legislatura e mezza che siamo fermi a sicuramente a un determinato numero molto ristretto di quanto era stato enunciato e promesso. Visioni prospettiche di fatti che hanno avuto un tempo corto rispetto a quanto lungo era l'attesa. Questo va a finire che dà e non dà un futuro alla nostra città. Poi le critiche dove dire che è una città vuota dopo una certa ora, che in certi giorni non c'è nessuno, è ingiusto parte, è ingiusto sbagliato, e a seconda come un grande bilancio come e come lo si vuol leggere. Può essere un bilancio in positivo e c'è una perdita, può essere presentare un bilancio in perdita e ci sono grandissimi investimenti, pertanto può essere e diventa un bilancio positivo. È sempre a seconda di come vuole essere presentato, su come chi ne ha comodità e vantaggio a volerlo presentare. Una carrellata, giusto per non perdermi nelle minuzie delle chiacchiere, una carrellata tra le voci più sostanziose, con l'istruzione, dove serve sicuramente una riqualificazione e continuare nella manutenzione di alcune strutture che denotano sempre più situazioni che diventano a volte poi anche emergenza. Sono pochi gli investimenti a sostegno delle attività economiche che portano la cifra stanziata, grande cifra, senza non occorre nominarla perché l'abbiamo scritta in tutti i dettagli sul DUP, come quanto previsto come intervento economico da parte del Comune nei confronti degli operatori. Per il 2023, lo sanno tutti, ma io lo ricordo per chi magari ci sta seguendo, è la quinta edizione della guida dell'imposta immobiliare più semplice, al fine di fornire, si dice, a tutti uno strumento semplice, chiaro, per conoscere i vari adempimenti in materia di imposta immobiliare semplice. Ma servono sicuramente non solo spiegare come, ma servono anche adempimenti e nuovi interventi con coraggio su interventi di riduzione non solo dell'IMIS o andare oltre con la concessione dei plateatici a tipo gratuito, ma bisogna avere il coraggio di dare altre iniziative che possono essere sì spese, ma che si possono tramutare in investimenti. Servono nuovi investimenti per la cultura, non dimentichiamo che siamo una città d'arte, i turisti vengono, ma sicuramente vengono per l'altissima qualità di quello che si potrebbe offrire, ma non so se è proprio così che viene offerto. Non parliamo del mercatino, voglio trascendere da questo, dico solo che, ma non perché è capitato a me, è capitato a altri, a me è piaciuto, è bello, ma vedere che ogni anno si restringe, non so se va nella lavatrice e qualcuno sbaglia il programma, si restringe sempre di più e va a finire che uno entra da una porta, esce dall'altra, abbiamo finito. Una volta c'erano le floriculture, una volta c'erano eventi, possiamo contare quello che lei vuole, assessore, però sicuramente questa è la realtà. Posso dare anche dei nomi di chi è venuto appositamente a Rovereto e mi è dispiaciuto accompagnarli a dire che abbiamo anche dei musei, altresì avesse il mercatino, da impegnare la gioventù che avevano dei figli dietro, dico impegnateli con la cultura, perché l'hanno impegnato il loro mercatino in meno di un'ora e hanno detto se era tutto questo l'anno prossimo sicuramente non ci vengo. Ci devono dare più aiuti ad allargare le varie proposte. Poi per non entrare in quello che se ne è parlato non poche volte, ma tantissime volte, l'area delle ruine di Marco, la baita degli Alpini, il percorso sullo Zugna, le orme dei dinosauri, i percorsi della Grande Guerra, la strada degli artiglieri, l'ossario, e potrei andare avanti finché si vuole. Tutto è una sollecitazione, tutto sono agli atti, ma si vuole anche investimenti. Investimenti, iniziative e programmazione. Completare per riqualificare e rilanciare rigenerati alcuni palazzi storici, come è stato da lei prima citato, che è il Palazzo Betta Grillo, appunto lei dice super pieno, ma non dovrebbe essere solo l'unico, e ci possono essere, anche se è pieno, si può fare anche una fila d'attesa, perché essere pieno non vuol dire niente, sono numeri, come le dicevo prima, che ci possiamo stare qua tutta la sera. Bisogna vedere quelle che sono le aspettative, bisogna vedere quelle che sono le entrate, ma dovremmo vedere anche quelle che sono le uscite. Palazzo Todeschi, il sottoportico di Via Roma, il Damiano Chiesa, la caserma e quant'altro. Per andare verso le conclusioni, nuove strutture, riqualificazione di strutture assistenziali per anziani, saranno anni con tante richieste, stiamo andando incontro sicuramente a un decennio che aggraverà sicuramente ulteriori gravi e tante sofferenze, sofferenze di cittadini che non stanno già ad oggi trovando risposte, non sanno dove possono essere accolti. L'invecchiamento, penso che ne abbiamo parlato più volte, se ne è parlato anche nelle commissioni, l'invecchiamento non si può far niente, ci sarà un grave aggravamento su questo, è un processo sicuramente che non mi sto lamentando perché sono io il primo, è un processo graduale e continuo, è una mutazione naturale che inizia nella prima età adulta, ma quello che non si tiene conto, non si tiene conto dei veri numeri dell'invecchiamento, perché invecchiare è bello, invecchiare sani è altresì bello, quando si leggono i numeri anche di quello che si andrà incontro, bisognerebbe andare a entrare nel merito e capire che l'aggravamento delle situazioni cognitive e fisiche dell'anziano stanno peggiorando e pertanto avremo più necessità di quella che si pensa. Aspetteremo come sempre l'ultimo momento, troveremo gente per strada, gente che sto trovando spessa e spesse volte nelle case abbandonate, che non sanno, perché ho avuto che qua dentro aiutateci, datemi una mano, segnalami un qualcosa, di dove si deve cercare aiuto, e gli aiuti non ci sono. Si è presentato degli emendamenti sullo studentato, sono stati fatti degli emendamenti sull'ostello, sono stati fatti esternamenti sull'area camper, sul piazzale Follone, servizi igienici pubblici, anche il Follone, assessore, bellissimo, nessuno ha messo in discussione che è stato abbattuto, che è stato fatto tutto, che è stato quant'altro, ma quante volte ho detto che se viene qualcuno, a me non fa piacere trovarmi gli escrementi o la... O lì mi fermo perché sennò mi andrei molto avanti, e non siamo capaci di mettere un servizio pubblico chimico. Ci sono da tutte le parti, ma si dice andate, pagate, andate dentro nelle attività pubbliche. Ma se questo dà un servizio, ne sono contento. Se al Follone si mette forse... Scusi? Nessuno? Perché appunto si vede quello che si vuole, mi ha dato ragione. Si vede quello che si vuole. Se uno non vuol vedere, giustamente non vedrà mai. Gliela porteremo magari con il secchiello. 9 aree di sgambamento cani, anche qui diciamo che è uno dei tanti servizi che verranno fatti e vengono fatti alla Sterna. Non è sufficiente, e spero non sia attivate e finite al più presto, i lavori di costruzione dell'impianto indoor che lei ha detto, ma non volevo criticare quello che lei sta già spingendo, facendo, ci ha enunciato, ci ha derubricato in tutti i dettagli. Dico solo che ci sono, e lei neanche rappresentativo di tante attività sportive, mi sembra che ci sono tante attività sportive che dicono che chiedono aiuto, ma che l'aiuto è limitato, forse c'è bisogno di attingere, di spingere, di veicolare e di trasferire anche su altre attività. Se c'è bisogno di dirle quante sono, magari essendo anche docente dello sport ce lo possiamo mettere insieme e ne discutiamo. Accelerare il prossimo polo scolastico, l'ex Alpe, quindi l'estensione di servizi, servono nuovi nidi di infanzia, c'è anche qui un costo, c'è una difficoltà delle famiglie a trovare servizi, non è vero che ci sono spazi liberi, gli spazi se ce ne fossero di più sarebbero sicuramente anche quelli occupati. Si dovrebbe accelerare e completare diverse opere di manutenzione alle vie ciclopedonali, estensione della rete illuminazione pubblica, sistemazione del verde, interventi di manutenzione stradale minore, perché ne abbiamo già parlato, ho avuto la risposta sicuramente anche dall'assessore, però è sempre il suo discorso che ho detto e dove c'è scritto si farà, si farà, si farà, ma intanto le strade sono in condizioni pietose. Sicurezza urbana, oltre al nuovo sistema di videosorveglianza, c'è bisogno di altro, come tutti i sottoservizi, personale, eccetera. Serve fare rete intorno anche agli altri comuni, pensare ai nuovi modelli per tornare a valorizzare l'autonomia a partire dai comuni. Chiedere una collaborazione, contribuire con altri comuni, stabilire delle determinate collaborazioni potrebbe anche attutire anche quello che potrebbero essere determinati costi. Serve dare ulteriore spazio a chi si occupa di progetti del PNR, non solo da presentare, ma anche proprio da seguire fino a portarli a termine. Il PNR riconosce dalle azioni delle nostre istituzioni la chiave della risposta economica e sociale. È sicuramente una grande occasione che non va sprecata, perché in termini operativi il PNR implicitamente è una definizione di competitività, la quale può esprimersi nelle sviluppi delle azioni politiche e economiche a partire da tutti i tre assi strategici, la digitalizzazione, l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Per chiudere, smettiamola di dire che non ci sono risorse, perché si possono anche spostare, si possono anche derogare, si possono anche dare in sospensione, si possono trovare se si vuole, se si può capire la differenza tra, appunto, come dicevo prima, tra una spesa e un futuro investimento. Si devono attivare e sfruttare tutte le intelligenze di tutti per trovare le soluzioni che servono. Rilanciare le collaborazioni tra le varie istituzioni, un dialogo istituzionale per trovare nuove energie e ripartire tutti insieme. È certo che serve la ricerca delle soluzioni e vanno condotte in una chiarezza di contesto e di vero dialogo. Ho finito, non servono frasi generiche e incompiute, perché le decisioni che si devono prendere devono essere rapide, efficaci e coraggiose. Pertanto ci vuole più coraggio, perché stare ad aspettare da Inedia o per Inedia è, come aver già dichiarato, come era stato dichiarato 2 anni e mezzo fa, un fallimento. E di fallimenti ne possiamo enunciare più di uno. Grazie.
Grazie consigliere, ho fatto 28 minuti del suo tempo. Ci sono altri interventi? L'assessora Cossali, prego.
Eccoci. Iniziamo con un sospiro. No, scusa, io ci tenevo a intervenire anche perché purtroppo non... quando è stato presentato il DUP non stavo bene, quindi non ero presente, quindi poter anche aggiungere alcuni, cercando, sperando di non essere troppo lunga, perché ovviamente non si può sintetizzare tante questioni, tanti temi in breve tempo, però insomma alcune cose che sono anche poi emerse delle domande da alcuni interventi anche nella seduta di ieri, quindi cogliere l'occasione un po' per alcune cose, così fare anche un po' un aggiornamento, sapendo insomma appunto che c'è una complessità che insomma bene il consigliere Zucchelli ha mostrato, no? Una complessità dell'amministrare che insomma ha sempre a che fare con stratificazioni, ambiti, bisogni. Di una comunità che è per forza di cose complessa e stratificata, e che quindi gli equilibri, il tema è sempre quello di di sfidare in qualche modo un equilibrio forse impossibile nei termini però di un orizzonte, un equilibrio che è un orizzonte fra esigenze, bisogni, condizioni che sono molto diverse all'interno di una comunità. E l'intento, lo sforzo di chi amministra è quello di tenere conto di tutti il più possibile, e quindi nella consapevolezza che sostenere il supporto alle attività economiche e al lavoro vuol dire anche supportare la comunità, le relazioni sociali, la coesione, le attività culturali e lo sport sono iniziative che fanno maturare e mantengono vive le relazioni di una comunità, alcune fasce, i rapporti intergenerazionali, ma sono anche uno strumento di benessere e di salute. Insomma, tutti i temi, tutti gli argomenti si intersecano e penso che insomma adesso comunque da quello che si è fatto e anche che si prospetta di fare, questa chiave della trasversalità, che è un tema che era stato annunciato, insomma era una delle parole chiavi fin dall'inizio di questo DUP, insomma rende conto di questa della consapevolezza di questa complessità, che è una sfida continua che però richiede una grande collaborazione e confronto fra i vari settori dell'amministrare e di conseguenza i vari servizi, le varie competenze. E su alcuni temi, il tema del progetto stazione trasformazione è un tema importante della prospettiva dell'amministrazione della città, perché quello che si è dato inizio con questo progetto, che è stato, come è stato più volte detto, insomma, ma mi sembra sempre importante ribadirlo, perché è stato riconosciuto come l'unico progetto di una città di piccole e medie dimensioni italiane degno di riconoscimento con qualità progetto innovativo, che può essere modello per tutta l'Unione Europea. Questo insomma, io insomma di carattere sono di tendenza anche un po' abbastanza modesta, però quando penso a questo risultato e lo focalizzo con così la semplicità di questa dichiarazione, penso che sia un risultato importante, ma che non è solo un risultato, ma è un impegno di una sfida, di un progetto che vedrà nei prossimi anni l'amministrazione coinvolta su tanti fronti, su tanti fronti, perché al di là del progetto in sé, dell'attività che si svolgerà negli spazi della stazione e con tutti i soggetti coinvolti, per forza di cose funzionerà quanto sarà capace di creare coinvolgimento su tanti settori, su tanti soggetti del territorio, anche del mondo economico, e quindi riuscirà a creare, come dire, un circolo virtuoso di relazioni, di attenzione e anche di economia. Questo è frutto di un percorso, come già ne ha parlato la consigliera Miorandi, che parte in qualche modo anche dalla capacità di tenere insieme una capacità progettuale da parte dell'amministrazione comunale, ma anche di una grande capacità di cogliere e valorizzare quelle che sono le risorse del territorio, perché questo progetto non sarebbe nato, mi viene da dire, se non ci fosse stata la collaborazione di realtà come la Foresta, Accademia di Comunità, il Centro di Cooperazione Internazionale, l'Università di Trento, e quindi penso che sia questo anche un valore dell'amministrare, cioè quello non solo di portare idee, portare iniziative, ma anche la grande capacità di saper leggere e cogliere le energie e le capacità che ci sono sul territorio e cercare di fare in modo di, come dire, metterle nella condizione di svilupparsi, di dare il loro meglio. Questo penso che è un elemento che diciamo si rafforza con questo progetto, però è un po' una chiave di tante progettualità e collaborazioni che l'amministrazione ha portato avanti e che sta portando avanti anche sto pensando a tutto il percorso della rigenerazione urbana che segue l'assessore Bertolini, ma anche i progetti come delle politiche sociali che intersecano le collaborazioni con soggetti del privato sociale, gli enti del terzo settore, quello che è diventato e sta diventando l'Orto San Marco, cioè questa consapevolezza della necessità di muoversi insieme alla comunità e a tutte le componenti che appunto sono diverse, rappresentano anche condizioni e esigenze diverse, ma abbiamo bisogno di tutti per andare avanti. Il progetto che riguarda il Palazzo Bettagrillo, in sintesi, io penso sì, certo, ci sono delle grandi sfide anche economiche, come avere a che fare con un palazzo di quel tipo, ma è stato importante nella impossibilità di agire immediatamente con le disponibilità, insomma, di grosse disponibilità per un grosso investimento, però, come dire, cercare di cogliere comunque l'occasione per iniziare a metterci mano, a migliorarlo, a renderlo fruibile, a renderlo agibile, anche qui con la collaborazione di realtà del territorio, che sono anche in questo caso la collaborazione, la sinergia con queste realtà del territorio è fondamentale per riuscire a realizzare quello che è l'obiettivo. E in questo modo anche quello che è stato il bando del PNRR sui giardini storici, che era molto settoriale, molto specifico, però è stato colto anche come occasione per continuare in questa direzione, perché già alcuni interventi di sistemazione del primo piano erano stati fatti, alcuni interventi già erano programmati in particolar modo per mettere la fruizione soprattutto del primo piano del giardino, la sistemazione dell'impianto elettrico e la realizzazione dei servizi igienici, interventi che erano già programmati, sono stati posticipati per poter realizzare gli interventi di restauro del giardino, adesso stanno ripartendo, che cose che permetteranno un ulteriore utilizzo e frequentazione che già appunto si diceva è già avvenuta, perché in questi due anni sono dai report che ci hanno fatto l'associazione Quercus e Touring Club, sono 2000 persone all'anno che hanno visitato Palazzo Bettagrillo, che non sono, pensando a una struttura aperta due giorni, a due pomeriggi al mese, sono numeri molto significativi. E questo ci permetterà l'apertura del giardino di renderlo un luogo fisso delle iniziative dell'estate per l'anno prossimo, e quindi questa attenzione che è aumentata, è cresciuta attorno al palazzo, come diceva prima l'assessore Bortot, porterà anche a un'attenzione e anche magari anche a nuove idee, nuovi progetti per mettere mano a tutta una parte, insomma, che ad oggi non è toccata dai progetti di restauro. Però insomma è un valore che si cresce, che cresce, e che è importante che cresca con il riconoscimento da parte della comunità. Io credo molto in questo modo di procedere. Certo sono necessarie le grandi opere, però è anche importante che ci siano opere che crescono con la consapevolezza e l'importanza riconosciuta dalla comunità, dalle persone che vivono nel territorio, e questo crea il senso delle opere che vengono fatte e crea anche la prospettiva dell'utilizzo, della valorizzazione di questi luoghi e di questo, diciamo, del patrimonio culturale anche in generale. E un patrimonio che i musei rappresentano in modo molto significativo, insomma abbiamo avuto un incontro con la Fondazione Museo Civico, avevamo proposto anche, dobbiamo riprendere, mi viene in mente in questo momento la proposta al Presidente Sgarbi di venire a raccontarci in Consiglio Comunale le attività, le iniziative del MART. È anche qua una realtà, penso, che è evidente agli occhi di tutti, molto ricca, di una qualità che penso che cittadine dello stesso numero di abitanti, non solo in Italia ma anche in Europa, difficilmente vedono e trovano. Una di realtà così vive e capace di tenere un rapporto, come dire, di essere un soggetto di interlocuzione a livello nazionale e anche internazionale, ma allo stesso tempo avere anche un radicamento sul territorio, un grande coinvolgimento. Insomma, in questa ultima settimana sono state inaugurate le ultime mostre, non mi sembra di aver visto qualcuno del consiglio, no, c'era la consigliera Francesconi, la sindaca Robol, e vi inviterei a seguire le inaugurazioni e le presentazioni delle attività culturali, perché ci si rende conto di quanta ricchezza ci sia, ma in termini proprio di vivacità, di energie, di capacità, di competenza, che si rispecchiano anche nel programma di iniziative che viene comunicato dal sistema informatico della piattaforma Eventi Rovereto, che è una piattaforma che esiste da diversi anni. Ci siamo resi conto che è ancora un po' poco conosciuta, e quindi siamo a breve partirà una campagna di comunicazione per cercare di riportare l'attenzione su questa piattaforma che pubblica, su cui ogni giorno si possono trovare tutte le iniziative, dalla mostra del MART all'evento della circoscrizione di Noriglia. E per dire la ricchezza, no, uno può veramente trovare tutta la tipologia di eventi, iniziative di cui va in cerca, insomma è pensata per tutti, per i turisti ma anche per i cittadini, e quindi realizzeremo un semplice strumento, ma a mio avviso molto efficace, abbiamo studiato questa campagna, di piccoli cubi di cartone su cui sarà indicato la stringa del sito web e il QR code che rimanda direttamente alla pagina, un piccolo strumento, questo cubo di cartone, che però potrà essere posizionato in tutti i negozi, in tutti i luoghi pubblici della città, e quindi stimolare questo utilizzo di questo strumento, che è veramente utile e viene aggiornato anche grazie all'apporto significativo dell'ufficio relazioni con il pubblico, oltre che anche da diversi soggetti organizzatori. E è importante anche perché, oltre a tutti i canali di comunicazione che ovviamente ogni organizzazione ha, però sapere che c'è un unico luogo in cui appunto si possono trovare tutte le iniziative penso sia veramente il valore aggiunto, e quindi cercare di promuoverlo e utilizzarlo è un elemento importante, perché si possono trovare veramente tutte le cose, le diverse iniziative e gli eventi che vengono promossi da tantissimi soggetti attivi in città. Un altro punto, forse non è qua l'occasione per parlare del progetto SETA, che comunque sta andando avanti. Ci tenevo solo, si è accennato al tema dell'ex Filanda Bettini, e su quello su cui ci stiamo concentrando, proprio anche rispetto a una costruzione di un percorso fattibile e realizzabile, anche su indicazione di quello che è stato il primo studio di fattibilità, che era stato realizzato ancora nel 2018 su indicazione della comunità di valle dall'architetto Marzari, di focalizzare l'attenzione sui manufatti roveretani, sull'ex filatoio di Colle Masotti, che è già immediatamente visitabile, e quindi permette di già attivare una serie di iniziative che sono state fatte. Il progetto poi sta andando avanti con un progetto molto che vedremo, sono molto curiosa di vedere cosa uscirà, un laboratorio per giovani creativi, dovrei dire creative perché sono praticamente tutte ragazze quelle che sono state selezionate, 12 creative che stanno facendo un percorso di coprogettazione, poi porteranno all'attenzione delle 3 amministrazioni comunali che, come senz'altro sapete, del progetto SETA, oltre al comune di Rovereto, sono il comune di Ale e il comune di Villa Lagarina, porteranno delle progettualità, delle proposte di valorizzazione del distretto della SETA, e ci sembrava molto importante questo, cercare lo sguardo, la visione, la prospettiva di una fascia d'età giovane che guarda, che magari sa portare, guardare anche al patrimonio storico-culturale con uno sguardo proiettato verso il futuro. Rispetto al tema dei giovani, è stato fatto un grande lavoro in questi 2 anni per cercare di attivare dei contatti e delle relazioni, in particolar modo con il tavolo giovani, ma anche con una collaborazione con lo studio Tangram, che ha fatto una serie di iniziative, incontri, per cercare di cogliere alcune riflessioni che emergessero da vari esponenti, perché parlare di mondo giovanile mi sembra un po' riduttivo, nel senso che è un pezzo del mondo, e quindi se prima abbiamo detto della complessità di una comunità, questa non è che si riduce quando parliamo della fascia giovane, quindi però ovviamente è una fascia che in qualche modo si sente vive, o una dimensione molte volte più in qualche modo estranea rispetto a quelle che sono i percorsi più istituzionalizzati, e quindi entra in qualche modo entra nel ci siamo ritrovati a fare un po' questa riflessione, che in qualche modo è come se fossero dei nuovi cittadini, no? Quando come quando si parla dei giovani universitari che arrivano a Rovereto e devono conoscere e scoprire che cosa propone Rovereto, un po' in qualche modo la stessa cosa avviene per i giovani che crescono, arrivano all'età adulta e si ritrova ogni volta, come dire, un po' come se fosse la prima volta, no? Cioè si riscopre, si scopre, si conosce la città da un altro punto di vista, vivendola insomma da un altro punto di vista, quello di giovani adulti. E in questo percorso abbiamo fatto anche degli incontri sia con la consulta degli studenti delle scuole superiori, sia con gli studenti universitari, in cui sono emerse varie riflessioni, insomma alcune ovviamente anche un po' più complesse, come appunto che già sono state citate, su cui comunque c'è quello della residenzialità e quello dei trasporti e dei collegamenti fra Trento e Rovereto, che ovviamente non riguardano solo il comune, ma su cui il comune, in particolar modo il tema della residenzialità, appunto è seguito e promosso e viene considerato, insomma è attenzionato come una delle priorità. Ma anche un altro tema che era emerso è proprio quello della conoscenza del territorio, delle opportunità, e per questo insomma è stato promosso con un laboratorio dell'Università di Trento anche uno studio degli strumenti di comunicazione come l'agenda digitale di cui parlavo prima, e quindi e da qui è nata anche ci sono vari filoni di lavoro. Da una parte senz'altro il rilancio dell'attività del Centro Giovani Smart Lab, che come senz'altro saprete ha avviato una nuova fase di gestione da quest'estate, quindi quest'autunno ha iniziato una nuova fase di attività, proponendo anche nuove iniziative e cercando di lavorare anche sul creare relazioni sia con le associazioni giovanili, con il mondo universitario, ma anche cercando, come dire, di ragionare su come essere maggiormente, come dire, riconosciuto come luogo a misura anche di luogo vivo, insomma, della comunità, e anche a disposizione, perché è uno di quei luoghi dove si può sostare e si può stare senza la necessità, si può stare al caldo senza la necessità di consumare, e dove anche, questa è un'esigenza che è emersa anche dagli studenti, si può anche studiare senza la necessità del silenzio che giustamente c'è negli spazi delle biblioteche. Quindi diciamo è un luogo che dà opportunità ulteriori rispetto alle esigenze dei giovani studenti, ma anche di giovani lavoratori che possono cercare uno spazio di co-working. E su questo adesso col Centro Giovani si promuoverà una nuova campagna informativa appunto delle opportunità che vengono date da Smart Lab. Oltre a questo un altro progetto che anche questo si sta chiudendo a breve, così anche l'occasione di aggiornare, una piccola guida per giovani universitari, diciamo per persone giovani che arrivano a passare un po' di tempo in città, poi che sia qualche mese o un anno, insomma poco importa, e poi come dicevo prima penso che sarà utile anche in generale, insomma, per i giovani, una piccola guida tascabile, Rovereto in tasca, che segnalerà tutte le opportunità di luoghi della cultura, luoghi anche dello sport, le opportunità che vengono date ai numerosi impianti sportivi di tutti i tipi, perché insomma se uno, io non personalmente non sono particolarmente sportiva, però se si guardano le tipologie di impianti che ci sono a Rovereto, veramente ce n'è per tutti gli interessi, insomma il nuoto, il tiro con l'arco, il tennis, il calcio, il basket, cioè la pallavolo, la lotta, cioè insomma potremmo fare. E E quindi questo strumento che pensiamo potrà anche, insomma lo stiamo ultimando anche con un confronto appunto con le associazioni del tavolo giovane e anche degli universitari, pensiamo possa essere un elemento in più, perché penso che, allora ovviamente sempre ci sono sempre tante cose da fare e questo penso, come dire, cioè penso che questo valga, insomma, nei percorsi singoli come collettivi bisogna sempre pensare questo, cioè che ci sono tante cose da fare, però bisogna anche avere la consapevolezza di quello che c'è, delle opportunità che ci sono, anche perché questo ci fa capire anche che cosa c'è da fare, perché le cose che già ci sono non serve rifarle, e questo mette in evidenza, far conoscere le opportunità. Riteniamo che è un tema che incrocia sia il fronte culturale della comunicazione degli eventi culturali sia quello dei giovani, sia un elemento fondamentale e anche un elemento che poi crea anche appartenenza, cioè che anche una in sé una valenza di funzione, anche mi viene da dire di coesione sociale, conoscere dove si vive, le opportunità, ma anche le energie, le risorse che poi sono fatte da tante persone che si muovono e fanno cose, hanno a cuore l'interesse e il benessere della comunità, e quindi vedere queste energie che circolano e magari anche cogliere le opportunità per metterne in circolo anche altre, e sentendosi anche in un insieme complesso, però parte di un qualcosa che, insomma, ha una prospettiva, ha un futuro, e questo non è un discorso che interessa solo a chi amministra, ma interessa qualsiasi comunità, perché diciamo poi il tema di proiettarci nel futuro riguarda tutti noi, insomma, e tutte le comunità hanno bisogno, e quindi anche noi nel nostro ruolo di amministratori, anche come consiglio comunale, penso che dobbiamo fa parte del nostro impegno civico per la comunità quello di rivitalizzare, dare lievito a queste anche a questi germogli di futuro di cui la comunità ha bisogno, e insomma, e anche dalle istituzioni deve venire questo messaggio, con una grande, insomma, non solo chiudendosi diciamo all'interno di quello che è l'impegno amministrativo, ma sempre con questa grande attenzione e rispetto verso la città, verso tutte le energie che nella città si muovono, che insomma, che sono quelle poi che fanno la vita della città, e il ruolo dell'amministrazione penso sia soprattutto quello di facilitarle, insomma, non certo sostituirsi, ma insieme muoversi con loro. Grazie.
Grazie assessore, ho usato 27 minuti. Qualcun altro chiede di intervenire? Consigliere, sì?
Grazie Presidente, no, colgo l'occasione, dato che ha fatto un intervento l'assessore Cossali. Io avevo fatto una richiesta ieri nel mio intervento sul progetto Le Vie dell'Acqua, che non ha esplicitato nel suo intervento. Se è possibile, colgo l'occasione, non vorrei...
Certo, certo, va benissimo. Prego.
Sì, grazie. Qua avevo scritto tante cose, poi dopo... Il progetto Lungo le Vie dell'Acqua è partito l'anno scorso e adesso, cioè scusate, quest'anno, 2023, sono già proiettato nel 24, perché appunto si svolge in questi due anni, 2023-2024. Il progetto è stato anche questo, diciamo così, comunque un motivo di soddisfazione, è risultato il primo rispetto al bando che nell'anno scorso è stato promosso dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che promuoveva anche delle iniziative sul territorio italiano, perché molte iniziative dell'Agenzia si svolgono all'estero, probabilmente il tema della cooperazione e lo sviluppo ha forte anche questi ambiti, ma questo bando specifico era per iniziative che promuovessero l'educazione alla cittadinanza globale, quindi il percepirsi e sentirsi parte di una comunità che è locale ma anche globale, che si svolgessero sul territorio italiano. E in questo il progetto che è stato costruito dal Comune di Rovereto è risultato il primo classificato su tutti i progetti a livello nazionale. E ovviamente per noi la cosa importante poi era riuscire a poterlo fare, però insomma anche essere risultati primi è comunque un elemento insomma di riconoscimento che fa pensare rimanda un'idea di lavoro positivo, che si sta lavorando bene, insomma, se viene dato questo riconoscimento. Allora, il progetto è complesso perché ha tre grossi, ambiti. È realizzato col coordinamento del Centro di Cooperazione Internazionale e, uno dei suoi elementi è, anche per cui è stato pensato, è per agganciandolo alla settimana civica. La settimana civica, che è un'iniziativa che abbiamo iniziato con questa amministrazione, che si svolge fra il 25 aprile e il 9 maggio, giornata dell'Europa, e era nata come proposta della rete degli enti locali per la pace, e poi la rete nazionale non ha più portato avanti dopo la prima, forse anche la seconda edizione. Noi abbiamo deciso di mantenerlo come momento in cui collegare e cercare di creare delle relazioni, ma anche poi portare delle iniziative che incrociassero sia il mondo delle scuole sia la cittadinanza sul tema della cittadinanza e della partecipazione, che ovviamente per la scuola si lega all'educazione, alla cittadinanza. E quindi il progetto ci è servito anche per dare corpo, è previsto insomma nel progetto che le due edizioni della settimana civica, quindi una, quella che si è svolta quest'anno e poi la prossima, beneficeranno di alcune risorse che permetteranno di fare delle iniziative sia per le scuole sia per la cittadinanza. E un altro filone importante è quello che si lega anche al percorso che avevamo fatto prima, negli anni precedenti, del progetto Urbact, legare il tema della cittadinanza globale alla promozione della sostenibilità ambientale. Infatti è da qua che nasce il nome Lungo le vie dell'acqua, perché l'acqua è stata scelta un po' come elemento anche sia concreto che simbolico di questa, dell'ambiente, no? Della vita e quindi anche della necessità di tutela e di attenzione da parte della comunità. Questo tema portato avanti però legato alle attività del mondo culturale, quindi l'idea chiave di questo progetto, che un po' abbiamo recuperato anche da quello dal Urbact a cui facevo riferimento prima, è di coinvolgere, ingaggiare il mondo della cultura e degli eventi culturali come strumento di divulgazione sia sul tema della sostenibilità sia di questo riconoscimento far parte di una dimensione di cittadinanza globale. E quindi ci sono alcuni eventi, alcune iniziative culturali che l'anno scorso sono state realizzate grazie al progetto, e ce ne saranno altre quest'anno. In particolar modo quello che abbiamo previsto è una rassegna di cinema lungo i ponti e i fiumi della città, e poi alcuni eventi promossi all'interno di Oriente Occidente, che ad esempio quest'anno hanno visto la realizzazione di una serie di performance specifiche nel quartiere di Santa Maria lungo il Leno e anche il filatoio Colle Masotti. quindi diciamo la settimana civica, delle iniziative della settimana civica che sono state fatte anche coinvolgendo con proposte per le scuole e con un laboratorio di partecipazione a cui hanno partecipato 12 associazioni e che diciamo l'idea è quella che continui questo percorso per cui diciamo alcune iniziative della settimana civica saranno coprogettate da questa rete di associazioni che ci metteranno anche insomma le loro idee, le loro attività, le loro iniziative. E quindi la settimana civica, alcune iniziative culturali di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e dell'importanza dell'acqua per la vita di Rovereto come anche per la vita del mondo nel suo complesso, e all'interno di queste attività culturali c'è anche la mostra che è in corso in questo momento al Museo Civico, che è una mostra fotografica Amazzonia, una storia da raccontare di un fotografo nazionale che racconta, Pino Ninfa, che appunto racconta l'Amazzonia e la vita di chi vive attorno al fiume, con appunto questa connessione fra appunto il fiume che è per noi l'Adige e il Leno, però che è anche il fiume il Rio delle Amazzoni, è una risorsa che è quella dell'acqua, che è fondamentale nella concretezza della vita sia per noi, ma nel collegamento e nell'interconnessione globale anche per gli altri. All'interno anche di queste iniziative sono state realizzate insieme con Dolomiti Energie delle visite all'acquedotto, una serie di visite all'acquedotto, aumentando quelle che già venivano fatte. E quindi per questo dire il collegamento fra la risorsa acqua nostra, diciamo, no? Lo spino, quello che è anche, e dall'altra però la risorsa acqua a livello globale. E poi il terzo filone di attività che diciamo forse è un po' più per ora invisibile, insomma un prosso che ci sta coinvolgendo molto, è quella di un gruppo di lavoro locale che è stato formato con una manifestazione di interesse che era rivolta a tutte le realtà in qualche modo del territorio, con proprio l'obiettivo di coinvolgere soggetti molto diversi che volessero però lavorare insieme, e ci si sta trovando almeno una volta al mese dall'estate scorsa, lavorare insieme per fare un documento che sia un piano comunale di educazione alla cittadinanza globale. Quindi una sorta di manifesto della cittadinanza, con anche l'idea di identificare quali sono dei luoghi o dei progetti che si prendono cura di mantenere vivo questo senso di cittadinanza. E questo è un lavoro che è in corso, insomma anche ambizioso, però insomma c'è il coinvolgimento, sono 15 le persone che prendono parte a questo gruppo di lavoro. Ci sono 3 scuole superiori, c'è il liceo Filz, il liceo De Pero, e adesso non mi ricordo la terza, mi uccidono, scusate, non mi ricordo in questo momento la terza scuola, e poi ci sono anche associazioni come la Foresta, ma anche la SAT, le ACLI, quindi in realtà Oriente Occidente, realtà molto diverse tra di loro e con cui stiamo lavorando, e l'obiettivo è quello di arrivare all'edizione della settimana civica del 2024 con una presentazione alla cittadinanza di questa bozza di manifesto da discutere insieme per poi arrivare a una versione finale che insomma vuole essere uno strumento di sensibilizzazione e anche coinvolgimento rispetto a tutte quelle che sono le forze, le energie che hanno a cuore la prospettiva di quella che insomma ormai in questi anni si chiama la comunità educante, che è un qualcosa che non riguarda solo il mondo dell'educazione in senso stretto della scuola, ma di tutti i soggetti, le realtà che in qualche modo contribuiscono a far crescere la consapevolezza e la sensibilità di una comunità, quindi appunto anche le scuole, ma anche le associazioni culturali, anche le realtà del mondo economico, insomma che sono importanti anche appunto perché la comunità, ovviamente queste sono sempre le cose più complesse da fare, perché quando coinvolgi soggetti diversi che hanno interessi diversi, hanno natura diversa, insomma bisogna sempre trovare il punto d'incontro, no? Però penso che l'esempio insomma del quello che è stato il percorso della rigenerazione urbana sia proprio esemplificativo di questa necessità di coinvolgimento.
Bene. Grazie, ha usato tutto il tempo a disposizione. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere di spirito.
Grazie Presidente. Visto che voglio dire di sicuro andremo avanti anche domani, no? Quindi credo di avere un po' di tempo, io ho un po' di mal di testa, ma ritengo opportuno fare un piccolo intervento anch'io. Allora io vorrei iniziare con ringraziare tutti i presenti in aula e dire che per me questa esperienza ed essere seduto a questo posto stasera è un grandissimo onore che mi attribuisce, ci attribuisce un senso di responsabilità nei confronti della città e dei cittadini. Vorrei inoltre ringraziare tutta la macchina amministrativa che c'è dietro questo consiglio, questa giunta, che è il segretario, la dirigenza, i dirigenti, i segretari, tutti, perché ho trovato veramente delle persone, è chiaro, lavorano, è il loro lavoro, ma una massima disponibilità e correttezza e quindi io vorrei ringraziarli. Vengo al DUP, siamo a fine anno e chiudiamo quest'anno il 2023 e poi sappiamo che a giugno ci saranno le elezioni, ma veniamo al DUP. Il DUP è un documento, come abbiamo già voglio dire, sentito dai colleghi stasera, complesso, articolato, che viene sviluppato dai dirigenti con la collaborazione degli assessori e quindi ogni assessore fa parte del suo ramo, del suo tema e sviluppa il DUP. Non vorrei deviarmi perché a volte guardando qualche assessore o che a volte devo cercare di non guardare magari qualcuno che può deviarmi perché è molto irritante questa cosa. Vabbè, io vorrei continuare ed essere buono, non cattivo, assolutamente, e dire che, dicevo, il DUP viene sviluppato, ma un dato di fatto, voglio dire, è l'elaborato e un dato di fatto è la realtà dei fatti. Devo essere sincero, non posso assolutamente, voglio dire, non esserlo, e quindi dire che ci sono assessori che durante questo percorso che ho fatto si sono dimostrati disponibili e altri un po' meno, anzi a volte anche arroganti e poi ti irritano, no? Anche in quest'aula, voglio dire, abbiamo visto e vediamo alcuni atteggiamenti di qualche assessore che onestamente è fuori luogo e io inviterei ad usare altri atteggiamenti sia nel posto in cui siede ma anche durante, voglio dire, la discussione, perché non è corretto, è maleducato. Detto questo, io voglio dire una cosa, l'ho detto l'altra volta ma l'avevo detto durante il bilancio, non era secondo me opportuno e quindi viene detto durante il DUP, durante questa discussione. Io vivo in Trentino dal 99, lo dico ancora una volta, e quindi seguo la città da ben oltre 20 anni, mi avvicino alla politica e vivo una città felice, allegra. E non posso dire, non posso negare che durante, voglio dire, il passare degli anni la città è andata sempre più a perdere quel fascino, quell'attrattiva, quella vitalità. La città era viva, la città era splendida e anche chi arrivava da fuori città viveva con allegria. Questo durante questi anni con diciamo i vari sindaci e le varie amministrazioni è andato si è perso, voglio dire, quel pensiero di città, voglio dire, viva. Perché? Perché si pensa forse ad altro e a volte bisogna ascoltare anche chi magari vive la città e porta all'interno del Consiglio quell'ascolto, no, da parte dei cittadini, che a volte non viene considerato da parte della maggioranza, anche perché la politica dovrebbe essere un sistema, un elemento che di confronto anche tra le minoranze e la maggioranza, cioè confrontandosi su un qualcosa di bello e magari a volte magari portarlo anche insieme per raggiungere, voglio dire, quell'obiettivo per il bene della città. Io ho vissuto l'esperienza del 2015-2020 con il sindaco Valduga, dove, ahimè, devo dirlo, all'inizio è chiaro che si cerca di dare fiducia a un'amministrazione, no? Cercando di rispettare e di capire quale fosse la visione di questa amministrazione. Però abbiamo visto già, voglio dire, durante quei 5 anni che le promesse che erano state fatte non erano poi state mantenute. Impegni presi, soldi spesi durante quella consigliatura e quasi buttati via, perché non sono stati poi portati a termine progetti del Follone, progetti di qua, qualche progetto è stato fatto, soldi spesi, ma non poi è stato portato, voglio dire, a conclusione l'obiettivo. Ci siamo trovati con il secondo mandato del sindaco Valduga e anche lì si diceva che per dare, voglio dire, visione a un'amministrazione forse 5 anni non bastano, ma magari ce ne vogliono 10, no? A volte si dice per raggiungere gli obiettivi, come sentivo anche stasera da qualche assessore, bisogna dare del tempo per raggiungerli, ma ahimè anche lì si è perso. E che cosa voglio anche dire? Noi la città la viviamo, io la città la vivo e sento quello che si dice in città, non possiamo negarlo e secondo me sbagliate anche voi, voglio dire, a rifiutare queste richieste o queste sensazioni che arrivano dalle minoranze, perché i cittadini si lamentano e forse voi siete occupati, lo siete stati e lo siete ancora, occupati a lavorare come assessori e quant'altro, e a volte magari si perde, voglio dire, quella percezione della realtà dei fatti. Che cosa voglio anche dire? Noi vediamo che quando in città portiamo un evento, la città è viva, la città sorride. L'abbiamo visto ultimamente quando abbiamo l'evento della Fiera di Santa Caterina. Io ero anch'io, no? In città facendo un giro per i mercatini e sentivo persone che dicevano: ma caspita, ma allora la gente c'è a Rovereto, c'è, esiste, però quando è che vediamo, voglio dire, gente in città? Quando ci sono degli eventi. E allora perché, voglio dire, non concentrarsi, no, sul discorso di portare, e l'abbiamo sempre detto anche noi magari durante alcuni interventi, la città deve vivere con eventi. C'è stato l'ultima mozione della ZTL e abbiamo detto nella mozione noi non siamo a priori contrari alla ZTL. Ma la ZTL va fatta quando poi, voglio dire, c'è una visione, non perché non devono passare le macchine, magari anche quello, ma quando c'è una visione di renderla attrattiva e quindi di far sì che ogni settimana si organizzasse qualcosa per portare la gente in città. E arriviamo al commercio. Il commercio non è perché stiamo qua, perché siamo minoranze e diciamo che soffre. Il commercio è in difficoltà, nonostante gli sforzi dell'assessore Bertolini che ha messo a bilancio dei soldi. È chiaro che sforzi da parte vostra vengono fatti, ma evidentemente che c'è qualcosa che non funziona, che manca, e voglio adesso spingermi anche un po' oltre. Per quanto mi riguarda, io dico che c'è una azienda per il turismo a Rovereto, e dico il contrario di quello che diceva l'altro assessore, assessore allo sport Bortot, è un totale fallimento. Io trovo un totale fallimento, ma sono anni, e questa sera io mi assumo la responsabilità di dirlo. È un totale fallimento. L'APT secondo me deve cambiare visione, e c'è una colpa anche da parte dell'amministrazione, perché è vero come dice magari l'assessore che l'APT è privata, ma io non trovo, perché c'è comunque un qualche partecipazione anche da parte del comune. Ma l'APT deve essere, voglio dire, il volano del turismo a Rovereto. Qua si parla sempre di tanti turisti. Sì, a volte vediamo qualcosa, qualcuno, qualche pullman che arriva, ma Rovereto merita ben altro. E la responsabilità dell'amministrazione è quella di monitorare, voglio dire, l'andamento di un'azienda per il turismo. E questo, secondo me, non viene fatto. Ecco, io vorrei dire, perché, voglio dire, cerchiamo di non ascoltare, no, quello che viene portato a volte dalle minoranze. È sbagliato, perché come dicevo prima, la politica deve essere proprio un metodo di confronto, un sistema che deve, voglio dire, confrontarsi. E io l'ho visto con alcuni colleghi anche della maggioranza, che all'inizio del mandato c'era un po' di diastio, ma io ho trovato comunque delle persone disponibili al confronto, e secondo me questo è il bello della politica. Poi ci sono stati, voglio dire, dei progetti che io sentivo, no, che potevano essere, voglio dire, veramente strumento di turismo a Rovereto, e sentivo parlare del bosco della città quando si voleva portare, e a volte ho sentito anche il consigliere Chemotti che aveva un'idea del genere, una visione di portare un qualcosa al bosco della città che portasse un turismo. Si parlava di attrezzarlo per fare rampicate, qualcosa del genere, come anche lo stesso, abbiamo sempre parlato delle orme dei dinosauri. Cioè un'altra attrattiva che, voglio dire, Rovereto ha e che forse viene poco sfruttata, come tantissime altre cose. Allora io ripeto e mi assumo la responsabilità, per me l'azienda per il turismo va cambiata, va aggiornata, qualcosa deve cambiare, perché non è possibile che Rovereto debba avere, voglio dire, una mancanza e un'assenza di questo genere. Rovereto è una città bellissima, io a volte vado in giro e faccio dei video e li metto, e chi li guarda che è lontano da qua dice che meraviglia. E ripeto, qualcosa deve cambiare in questa città. Adesso siamo a fine anno, siamo a fine mandato, perché a giugno andiamo alle comunali, quindi vuol dire ognuno farà le proprie scelte, la propria idea di città, visione, e quindi la cittadinanza andrà a scegliere, voglio dire, il candidato o voglio dire il progetto di città. Io chiudo dicendo e rinnovo di nuovo il ringraziamento per le persone che ho conosciuto qua e anche per tutti quanti voi. Però ripeto, c'è stata da parte di qualche assessorato alcune mancanze e anche da parte dell'assessore alla cultura, io devo dirlo perché non posso non dirlo, ho trovato una mancanza che mi ha deluso, in quanto ho trovato un non ascolto, avevo portato una richiesta, una proposta e non c'è stato ascolto, cioè come proprio dire, ma di cosa stiamo parlando? Noi parliamo solo di queste tematiche, di cultura, bisogna guardare anche altrove, come i giovani, voi dite che i giovani, e la mia collega l'ha detto, c'è un qualcosa di nicchia, ci sono altri giovani che chiedono altre cose e bisogna ascoltarli, non possiamo lasciarli lì e farli andare a Verona, a De Senzano, perché c'è qualcosa che manca e quindi bisogna ascoltare tutti, non solo chi va allo Smart Lab o si ritrova in un tavolo per parlare, bisogna ascoltare anche chi magari non accede a questi programmi o queste cose che fa l'amministrazione. Quindi io dico, e lo dico come invito a tutti, anche a noi, no? Di ascoltare i cittadini, di confrontarsi e di realizzare qualcosa. Detto questo, era un intervento a braccio e quindi io vorrei fare anche un in bocca al lupo alla sindaca reggente che devo dire ho trovato una persona, voglio dire, ma non perché non lo era il sindaco Valduca, ma io non la conoscevo, sindaca, e devo dire che è una persona carina, disponibile e pronta al confronto. Quindi grazie e chiudo.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi, altrimenti immagino che tutti gli emendamenti siano stati consegnati. Perché se non ci sono altri interventi io darei prima la parola alla sindaca reggente. Prego consigliere.
Grazie, e magari appunto facciamo come stava facendo lei una ricognizione sugli interventi che mancano, mi pare che ci sia qualche collega consigliere che ha in mente di intervenire, no, per carità, ecco, e allora a conferma di questo invito magari i colleghi che intendessero intervenire, magari farlo presente alla presidenza, perché vista anche l'ora direi che magari se c'è un intervento possiamo a mio avviso proseguire, se magari ce ne fossero due o tre forse è il caso magari di aggiornarci a domani, suggerendo magari in modo utile ai presentatori degli atti di indirizzo magari di, come da buona tradizione stasera o domani insomma, di trovarsi con l'amministrazione, con gli assessori competenti e la sindaca per fare una scrematura, una valutazione in modo tale da arrivare domani sera con una condizione un po' più agevolata con la quale affrontare il dibattito. Per cui ecco, io a me risulta, però giustamente bisogna farlo presente alla presidenza, che c'è qualche intervento, se ci fosse suggerirei di fermarci qua e di andare a domani, grazie.
Sì, la ringrazio consigliere, ma penso che chi vuole intervenire è capace di dirlo da solo, vabbè che lei comunque ha ancora 7 minuti se vuole intervenire. E sono soltanto le 10:40, soltanto nel senso che abbiamo fatto consigli comunali anche fino alle 11:30, ora siamo andati via presto il primo giorno, presto il secondo giorno, andiamo via presto anche il terzo giorno. Io chiedo almeno, ci sono persone che intendono intervenire? Era la mia domanda, difatti mi ha preceduta il consigliere Zambelli. Nessuno, perché se non c'è nessuno io faccio fare la replica. Allora, consigliere Chiesa, prego.
Scusa, no, tranquillamente. Io avrei l'intenzione di intervenire. prevedo che il tempo, che non è che alle 11 c'è il punto, un po' più lungo di 20 minuti che mancano. Io lo anticipo, io non ho nessun problema, nel senso, avrei bisogno di più tempo rispetto alla fatidica minuti che mancano. Basta, io chiedo quello. Quindi il mio intervento, sì, appunto, io magari ne parlo.
No, allora non siamo fiscali, si può finire anche alle 11:15, cioè non è che. Ecco. Ci sono altri che. Secondo me, io la ringrazio, consigliere, perché interveniamo. E eventualmente se si prenotano per domani all'inizio, prego anche consigliere Chemotti.
No, deve parlare.
Ma per cosa?
Per lavori. Sì, sull'ordine dei lavori vorrò far presente che il mio intervento programmavo di farlo domani, se si chiude oggi lo farò durante la discussione del bilancio di venerdì, perché comunque c'è anche quell'occasione lì, però io programmavo di farlo domani, grazie.
Sì, non ci siamo capiti, io non ho detto che voglio chiudere stasera, no? Nel senso che se ci sono altri interventi, si conclude la discussione alla fine degli altri interventi che possono essere svolti o stasera o domani. Ringrazio il consigliere Chiesa che ha accettato di intervenire ancora questa sera, in modo che domani abbiamo più tempo a disposizione per quello che diceva il consigliere Zambelli, un incontro con tra i presentatori degli emendamenti e l'amministrazione e per il dibattito sugli emendamenti. Prego, consigliere Chiesa.
Sì, grazie. Nel senso che la mia era una richiesta, ho detto se ci sono anche altri io intervengo, adesso io intervengo non c'è nessun problema, io lo dico tranquillamente. Anche perché, intanto grazie Presidente, anche perché in realtà come tutte le, per chi mi conosce, aspetto sempre di ascoltare la maggior parte, diciamo, non vorrei dire proprio tutti, perché da alcuni anni questo non succede più. E è la prima un po' perplessità che mi lascia, perché se mi permettete un flashback, negli anni che frequento questa sala è un onore, come qualcuno mi ha già anticipato, non solo essere qui, ma poter intervenire e perlomeno contribuire a quello che è la vita di una comunità. E la vita di una comunità passa su una linea fondamentale che è quella di un bilancio. Bilancio che, come abbiamo visto più di una volta negli anni, e per questo che parlo anche un po' di flashback, era delle discussioni accese con 40 consiglieri, addirittura più 8 assessori più un sindaco. All'epoca c'erano nomi come quelli di Rasera, Ballardini, Loss, Dorigotti e dico, no, per nominarli, Valduga, Guglielmo. E quello che emergeva proprio in questi dibattiti era proprio quello che ho notato anche questa sera. E mi ha portato proprio a cambiare tutto quello che mi ero preparato. Perché la sala consigliare nel lato del bilancio è proprio quello. Ci sono dei ruoli. Ruoli di un'amministrazione che ha tutto il diritto e la responsabilità di governare e ruoli di un'opposizione, di consiglieri di minoranza, in questo caso, che esprimono le proprie idee politiche e tecniche. Mi permetto anche di dire che io sono stato enormemente fortunato in questi anni, perché ho avuto la possibilità, e dico fortunato, di essere in maggioranza consigliere, in minoranza ovviamente consigliere, in maggioranza assessore e ritornato ad essere ancora una volta in maggioranza consigliere. E ritengo che questo è una grandissima scuola di vita, perché ti dà la capacità di capire effettivamente a 360 gradi quello che un politico deve fare e può fare e il modo di fare. perché nelle esperienze che vi ho appena annunciato ne ho viste di tutti i colori. Ricordo qualcuno che ho fatto ho fatto Natali con il sindaco Valduga Francesco, col signor Carollo, per fare un esempio su tutto. Quindi ne ho viste che, e me ne sono sentite di più, però è proprio questo, non è che se adesso qualcuno esprime una sua opinione dall'altra parte, che sia da una parte o dall'altra, ci deve essere sempre lo scatto di ira e dire c'è qualcosa, non siamo bravi, non siamo qui, non siamo là, da una parte, ripeto, dall'altra. E questo è quello che in queste serate e in questi ultimi anni mi ha lasciato un po' basito, scusatemi se parto da questo questa sera. Perché ritengo che ci sono dei ruoli fondamentali da rispettare. 20 minuti fa stava parlando l'assessora Cossali, una volta dico Cossali che assolutamente dico Nicole. Beh, c'era un disordine in quest'aula, per me, parlo per me sempre, imbarazzante. Un'assessora che fa una relazione di bilancio, perché evidenzio che fare l'assessore non è facile. Come non è facile fare il consigliere di opposizione. Ma va rispettato. Io non devo fare niente a nessuno, e ognuno si faccia i suoi esami di coscienza, io sono il primo. Però ripeto che questa sera, veramente, parto da questo. Dovrei essere qua che parlo di numeri e di azioni, perché come è già stato detto, sappiamo benissimo cos'è un DUP. Sappiamo benissimo. E io parlo del DUP partendo dalle relazioni, perché a me hanno insegnato questo negli ultimi anni di questi, nei primi anni, scusate, di questi 8 anni che qualcuno ha citato. 8 anni che sono partiti nel 2015. 8 anni che è stato basata su un termine, un concetto, vorrei dire 5 intanto, perché io ci sono stato nei 5 in maniera attiva e puntuale, quotidiana, quando trovi assessore è così, sul termine della relazione. E col sindaco Valduga il termine della relazione era stampato ormai, non so, ovunque. Una relazione che ha portato questa amministrazione, o quella passata, chiamata come volete, a farsi portavoce delle istanze e dei temi. Un'operatività che si è basata su quel famoso protocollo d'intesa con la provincia, e parto da lì questa sera, febbraio 2016, e i colleghi se lo ricorderanno benissimo, alla manifattura, dove col presidente Rossi all'epoca, sono stati messi giù dei punti che andavano nella direzione di quello che questa amministrazione ha voluto fare. Era, ancora una volta, un programma trasversale che andava a toccare l'impegno culturale, l'impegno sportivo, l'impegno della mobilità, l'impegno dei poli, meccatronica e ovviamente manifattura, grazie. E da lì siamo partiti, un'amministrazione che ha messo in campo quello che prima il collega Bortot ricordava, a me non è che piace tanto, e l'abbiamo sapendo che non eravamo una giunta di annunci, però è stato anche bello alla fine elencare quello che era stato fatto. Che fossero stati 90, 110 o 100 relativi, sono di una serenità questa sera di quegli argomenti lì, che chiunque venga in questa aula a dirmi che non era vero o che non è stato fatto niente, sono contento che lo dica, avrà tutte le buone ragioni per dirle, ma sono stato in quel ruolo con delle persone capaci, competenti, con un sindaco che mi ha portato a fare dei ragionamenti utili, che mi ha aiutato a crescere, e che la città ha anche riconosciuto alla fine dei 5 anni. Io dico ancora una volta che il proseguo è stato nel segno della continuità e sono contento di vedere che determinati, parlo dei miei progetti perché era quello ovviamente che ci tenevo di più, o meglio che ho vissuto di più, sono andati avanti, la rigenerazione urbana su tutto, i distretti che si sono proseguiti, che si sono creati, ne sono nati addirittura due di più. Il chilometro delle meraviglie che sta mettendo a progetto il proseguo degli sviluppi, non vi nascondo che oggi le attività, perché ancora una volta le attività, tante martoriate in quest'aula, hanno messo in campo il chilometro del gusto, che può essere una premessa, un'anticipazione del chilometro delle meraviglie. Però voglio solo evidenziare, non voglio dire niente, perché non so quanto il Comune abbia partecipato, perché nel comunicato che mi è arrivato c'è nominato il Comune di Rovereto, l'Agenzia del Turismo, la Vallagarina e i ristoratori ovviamente. Quindi hanno dimostrato ancora una volta che quando c'è la collaborazione ci riesce a mettere in campo le cose. Forse io ero distratto dalle relazioni degli assessori, ringrazio sempre Bertolini perché so che con che soggetti bisogna confrontarsi, quindi li conosco, mi sembra di non aver ricordato di questo chilometro del gusto, ma fa lo stesso. Per far capire che anche se l'amministrazione non è proprio in primis, c'è una comunità dietro da sostenere e la sta facendo nei migliori dei modi. L'amministrazione anche questa volta è andata avanti con i 3 anni successivi. 3 anni successivi che, non serve che ve lo ricordo, hanno incontrato delle difficoltà per degli eventi straordinari, no a Rovereto, no in Trentino, no in Italia, e mi fermo. Quindi ritengo che questo era il punto di partenza di un'amministrazione. E quando io sono andato ad ascoltare ovviamente le relazioni del sindaco, in questo caso della sindaca reggente, piacevolmente, perché penso che se non è facile fare l'assessore, men che meno è facile fare il sindaco, e men che meno è fare il sindaco reggente, coi tempi e coi modi che ha a disposizione, coi tempi e coi modi. Però si ascolta, e come ho detto prima, un assessore ha il piacere, io penso di dire, molti lo vedranno come la lista della spesa, molti lo vedranno come un elenco delle cose belle, molti lo vedranno. Un assessore, perché ci sono stato seduto in quel posto, e mi piacerebbe che qualche volta qualcuno di questi avesse la possibilità di sedere da quella parte. Però la stessa cosa, però dico che qualche volta anche quelli seduti da quella parte dovrebbero avere la possibilità di sedere da questa. E per quello che io mi ritengo fortunato, molto fortunato, ma non ho niente da insegnare a nessuno, mi raccomando. Però io le ho ascoltate piacevolmente le relazioni, perché so che un'amministrazione le ha messe in campo di continuità, di rinnovo, di rinnovamento. So che ci sono attività che possono essere risolte in breve tempo, so che ci sono attività e lavori, grazie Roberto, che hanno bisogno di una relazione su scale un po' più ampie, vedi provinciali. In questi ultimi anni abbiamo visto che bisogna confrontarsi con scale ancora più alte, nazionali, PNR. A me sarebbe più piaciuto intervenire sul PNR, sulle opere, sui contesti. Io ho qua fogli scritti, chi mi conosce lo sa. Ma questa sera, scusatemi, forse non potevo dire anche alla Presidente, guarda, non intervengo nemmeno, ma ritengo che questa sera serva più che altro un intervento per me, forse per me, di capire che forse è arrivato che il mio tempo è maturo, è saturo. Perché siamo a un bilancio, c'è una città che attende, e non sto a dirvi che attendono i commercianti perché non attendono i residenti, perché è la lotta dell'altro giorno, o che attendono le macchine perché non attendono le bici, perché la città fa parte di bici e di macchine, fa parte di commercianti e di residenti. E un amministratore ha il compito, il dovere, e deve avere la capacità di coglierle queste cose. E quella famosa frase di relazione che il mio sindaco ormai me l'ha inculcata nella testa, purtroppo fa ancora una volta scintilla, come dico io. Quindi cerco di chiuderlo qua, perché sennò parlo per 40 minuti veramente di queste cose e non mi sembra neanche il caso, devo dire la verità. Però parto da quello che ho ascoltato volentieri gli assessori, o meglio il sindaco, gli assessori, ho ascoltato volentieri anche i delegati e ho ascoltato volentieri anche i colleghi che mi hanno preceduto, come faccio tutti gli anni, 19 per l'esattezza, 19. Potrei stufarvi di numeri, perché a me il bilancio piace tantissimo e me lo leggo tutto. Non sono capace come Angeli, perché devo dargli comunque sempre atto e merito, che entra nel contesto e vuol dire che se lo legge. Però dico, ho sempre fatto degli interventi in bilancio, per quelli che si provano a ricordare, parlando di giunte, paragonandole a scacchiere, quindi con un re, una regina, Alfieri e Tori che andavano e venivano, che si ricorda, ho parlato di trenini con i vagoni per tutti, ho parlato di un circuito automobilistico, proprio per farmi ascoltare quando intervieni, perché colgo anche l'occasione che quando uno parla per 40 minuti di numeri, dopo i primi 10 la gente comincia a uscire dall'aula, ma questo è quello che ho sempre visto. Però comunque c'è sempre stato il rispetto ai tempi di Masera, Ballardini e compagnia bella dell'epoca, ai tempi del signor Miorandi, ai tempi del signor Valduga Francesco, ai tempi del signor Valduga Guglielmo. Parentesi, mi permetto di fare gli auguri perché oggi compie gli anni, 82, chiudo. E ripeto, non che non ci sia rispetto, mi raccomando, io non voglio, però mi sembrava che si perdesse un po' i temi. Ognuno di noi fa fatica qui, perché ha la responsabilità di intervenire, e penso che abbia anche il diritto che gli altri lo ascoltino. Perché fate fatica voi, e fanno fatica, li avete ringraziati, io sono solo contento, io non volevo farlo, perché dopo Pozzer mi dice che mi sono dimenticato i ringraziamenti, ma questi ringraziamenti vorrei far quasi dire che è partito sempre dal sottoscritto, ma non è quello, dai, ci scherzo. Mettere in campo un bilancio per gli uffici non è proprio così semplice, con tutte le competenze, le capacità e la macchina cosiddetta organizzativa, ma proprio nel rispetto di queste persone. Io ritengo che un consiglio comunale deve essere all'altezza di dire le cose, di fare le cose, perché è nella posizione di farle. Quindi ritengo che onestamente è una direzione che va nella giusta per un'amministrazione che ha il diritto di governare, e lo fa. E qui entro un po' adesso nel coso. Dico che avete fatto le cose che avete annunciato, state seguendo il programma e tutto. Recentemente, insomma settimana scorsa, per la prima volta io, vorrei dire, ho quasi votato in dissenso, mi sono astenuto in realtà, dalla mia maggioranza. Penso che se andate a prendere le registrazioni, rare volte, vorrei dire quasi mai, non ho votato in dissenso. Perché penso di mancare io in questo periodo più che voi. Però nonostante questa vostra bravura, io non leggo più o non percepisco più questo discorso di relazione. Il mio sindaco, il mio ex sindaco, scusate, era ancora nella condizione che mi diceva: Ivo, le cose devono andare nelle due direzioni, non può essere sempre gli assessori che vanno ai consiglieri, consiglieri assessore, però mancata un po', io dico le cose sono state fatte bene, come ritengo di dire le cose che sono state bene e le cose che non sono andate bene, ripeto, sono mancato io, è un po' la relazione al quale io ero abituato, scusatemi, una relazione che doveva andare nella direzione. Ripeto, ho sbagliato anch'io quando ero in quella posizione lì, perché ho perso dei colleghi e amici di consiglio, che ho dovuto recuperarli dopo col tempo. Però dico, è un'amministrazione, e vorrei dire che di spirito che mi ha anticipato, ha usato proprio dei termini che volevo usare io, ma nel senso di... una collaborazione un po' più intrecciata. Giustamente sono stati parlati di tanti eventi, non partecipiamo, c'è anche quello, non è che le cose non vadano sempre nella stessa direzione, cioè la colpa me l'assumo, appunto. Però dico, è un'amministrazione che in questo momento, per tutti i fatti, per tutte le occasioni, per tutte, io proprio perché ho sempre in mente quello che abbiamo fatto noi, altri tempi, altri modi, altri non lo so cosa, mi collegavo a un bollettino ogni 3 mesi, io lo chiamo bollettino, non so anche se il termine è giusto, il Presidente mi corregga, 3 mesi veniva fuori un bollettino, un coinvolgimento delle minoranze con un articolo che diceva quello che pensavano di quello che è stato fatto. 2 o 3 pagine che andavano nella direzione di dire quello che era stato fatto, dei bollettini particolari sulle circoscrizioni, me le ricordo ancora, potrei farvi l'elenco perché ce li ho tutti a casa, purtroppo c'è questa malattia di archiviare tutto. Col sindaco, ex sindaco, si era messo in campo le famose finestre, 50 finestre, non vorrei dirlo, abbastanza difficili. Ma non perché era un ulteriore impegno, però questo ti poteva, ma io lo dico nelle vostre condizioni, nelle vostre esperienze, dire, ti mettevano a contatto con il cittadino e ti mettevano nella condizione di ancora di più relazionarti. Io non vorrei neanche citarlo, ma il dottor Perinelli, io non ho mai avuto, ma ripeto, è sempre questa la colpa, non ho mai avuto nemmeno l'occasione di fare due chiacchiere per dire il pensiero che ho, perché magari con chi c'era prima magari era un discorso. Quindi io mi assumo la mia responsabilità che in questi mesi, in questo anno, non sono stato magari molto presente, però ritengo che quando sono in quest'aula è doveroso l'ascolto, è doveroso l'impegno, è doveroso quello che penso stiano facendo tutti a loro modo, ognuno. Mi sembra che si stia un po' perdendo, domando scusa, questo è perché se si perde qui, permetto di dire, si perde anche fuori, non si perde perché qualcuno che amministra si trova sempre, la provincia insomma l'ha messo in campo, l'ha detto che... Quindi è più che altro un suggerimento questa sera che mi permetto di fare, perché per dire che per chi è stato un assessore e sa cosa vuol dire amministrare, sa cosa vuol dire un bilancio, sa cosa vuol dire un elenco di fatti e di programmi e di progetti, gli sforzi, l'impegno, le difficoltà di portare a termine o portare a casa o chiudere delibere o chiudere dei provvedimenti importanti, è una cosa che fa onore, fa dice, beh, almeno mi sono impegnato e siamo arrivati. Mi dispiace sentire anche, ma è giusto farlo, che non c'è stata prima, di spirito dico bene quello che hai detto, ma su certi concetti, un assessore, ripeto, qualche volta non dà risposte, ma non perché non vuole, insista, io dico sempre, se c'è una cosa insista, che se non è oggi è domani, io dico sempre, nel modo che ha fatto, perché io lo dico nel modo che l'ha fatto, nella serenità, io sono sereno di quello che ho fatto nel momento che lo governavo, sono sereno adesso che sono qui, sono sereno che so di non aver fatto stasera un intervento a bilancio che serviva, mi rifarò venerdì, non preoccupatevi, perché i miei numeri mi piacciono e ve li anticipo. Questa sera avevo detto che ne facevo uno solo, era quello dei 82 degli anni del sindaco Valduga, Guglielmo, non Francesco naturalmente, no, ecco, quindi questa sera mi raduno le mie carte e i miei numeri. Vi anticipo, insomma, che non ho dubbi su quello che sarà la mia decisione finale, ovviamente, di voto. Però lo dico con l'entusiasmo che ho sempre messo fin dall'inizio, fin dal 2005. Perché, ripeto, quest'Aula ha bisogno di queste persone, la città ha bisogno di queste persone, e lo ha per i ruoli che stanno svolgendo. Che siano di vedute diverse, ma ci sta e deve essere così, perché sennò non si andrebbe forse da nessuna parte. Non so se mi avanzeranno minuti, magari domani ad un giorno dell'altro, perché stasera non incomincio neanche il tema dei numeri, perché in realtà non c'è granché da dire, ripeto, sono già stati ampiamente annunciati, però magari stasera, visto che abbiamo sforato proprio di poco, dai, alla fine, e andiamo a dormire così e ci sentiamo domani, e scusatemi di questo sfogo che magari ha poco a che fare con i numeri, ma avevo voglia di farlo. Grazie.
Allora, grazie consigliere, lei ha consumato solo 25 minuti dei 40 a disposizione. Buonanotte e ci vediamo domani sera. Grazie a tutti.